Buonasera a tutti. Oggi, lunedì 11 giugno 2018, alle ore 21:16, dichiaro aperta la seduta ordinaria del Consiglio Comunale. Invito la dottoressa D'Amico a procedere con l'appello. Grazie.
Buonasera a tutti. Mangoni.
Presente.
Nerozzi.
Presente.
Manetti.
Presente.
Galardini.
Presente.
Signori.
Presente.
Santini.
Presente.
Novelli.
Presente.
Cheli.
Presente.
Buscioni.
Presente.
Acciai.
Presente.
Baldi.
Presente.
Guercini.
Presente.
Pieri.
Presente.
Bartoli.
Presente.
La Franceschina.
Benesperi,
Baroncelli.
Presente.
Ringrazio la dottoressa D'Amico, visto tutto il numero di tutti presenti, la seduta è legale. Cominciamo con la nomina degli scrutatori. Nomino scrutatori Silvia Pieri, Alfredo Buscioni e Novelli. La prima proposta sono le comunicazioni. Mi ha chiesto il consigliere Benesperi di fare una breve comunicazione. Prego.
Grazie Presidente. Buonasera Sindaco, buonasera colleghi consiglieri. La recente escalation di guerra sul confine israelo-palestinese a ridosso della striscia di Gaza è la più drammatica dell'ultimo decennio. Per Israele questi sono giorni di vittoria nel loro percorso di forza e la loro fede negli eletti che possono fare ciò che vogliono. Dal 30 marzo le forze militari hanno ucciso almeno 121 palestinesi non armati nel corso di manifestazioni lungo la barriera che separa Gaza da Israele. Dopo settimane di silenzio, i riflettori si sono riaccesi il 14 di maggio, in concomitanza con l'inaugurazione dell'ambasciata americana a Gerusalemme. L'esercito israeliano ha ucciso più di 60 manifestanti. L'ultima persona morta in seguito alle ferite riportate aveva 23 anni, lesioni inusuali provocate da proiettili che quando non uccidono polverizzano le ossa. Tra le vittime anche una bambina di 8 mesi soffocata dai gas lacrimogeni. Sono ormai 50 anni di arresti arbitrari, detenzioni, processi iniqui, sgomberi forzati, trasferimenti e uccisioni illegali. Il tutto si inserisce in un quadro in cui 2 milioni di persone vivono con 4 ore di elettricità al giorno. L'acqua raggiunge le case un giorno su 5. Per più del 90% dei casi si tratta di acqua filtrata dal mare, inquinata a causa degli scarichi. E poi quel muro, che quando la delegazione del comune di Agliana visitò la Palestina, ebbe modo di vedere e toccare con mano. Israele sostiene che i 700 chilometri di barriera servano a prevenire gli attacchi, quando in realtà hanno la vera funzione di dividere le comunità e le famiglie le una dalle altre. La barriera inoltre priva i palestinesi dell'accesso ai servizi essenziali e separa gli agricoltori dalle loro terre. Senza negare, ma anzi condannando, gli atti terroristici compiuti da Hamas, l'Occidente non può tacere davanti a tutto ciò. Una guerra dove, a differenza di quello che filtra dai media ufficiali, non esistono buoni o cattivi, terroristi islamici da una parte o democratici dall'altra, ma prima di tutto un popolo occupante e uno reso schiavo in casa propria. E la meraviglia più grande è che questa violenza arrivi da parte di un popolo che tante sofferenze ha patito nel corso della storia. In virtù quindi del gemellaggio che ancora esiste con la cittadina di Beit Saud vicino a Betlemme, che il Consiglio Comunale alcuni mesi fa si era impegnato a rinnovare e consolidare l'unanimità, abbiamo il dovere morale e civile di far sentire la vicinanza della nostra comunità a queste popolazioni. Invito pertanto il Sindaco, quale primo cittadino e massima espressione della nostra collettività, ad inviare, anche a nome di questo Consiglio, un messaggio ufficiale di solidarietà al Sindaco di Beit Saur, come segno tangibile di speranza per un futuro di pace e di concordia. Grazie.
Ringrazio il Consigliere Benesperi. Procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 2. Consiglio Comunale, verbale della seduta precedente del 27.03.2018, esame ed approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano ad esprimere il loro parere. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. 5 astenuti. Allora, 5 astenuti. Guercini, P- Pieri, la Franceschina, scusate, ho guardato su. Benesperi, Baroncelli, Novelli, che è l'altra? No, basta. Quindi ora sei. Sei astenuti e 10 favorevoli. Consiglio comunale approva. Ma una si è astenuta. 11 e 6.
Ha capito bene?
Sì, sì, è una dell'opposizione, perfetto. Scusate. Proposta numero 3. Consiglio comunale. Trascrizione della registrazione audio digitale delle sedute del 13.02.2018 e del 27.03.2018. Presa d'atto. Invito i consiglieri sempre in forma palese per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Sempre solo. 11. 6. Proposta numero 4. Bilancio e finanze. Bilancio per l'esercizio 2017. Rendiconto della gestione. Approvazione. Invito l'assessore Noligni a discutere la proposta. Grazie.
Buonasera a tutti. Stasera andiamo ad esaminare quello che è il rendiconto del bilancio 2017, quindi la chiusura, diciamo, del bilancio dell'anno scorso. Allora, quest'anno il bilancio lo chiudiamo con segno positivo, quindi con un avanzo di amministrazione, un avanzo totale di 4.116.000 euro circa, che però è bene articolare nelle sue sottovoci, diciamo, per capirne meglio la natura. Allora, di questi 4 milioni e 100, insomma, arrotondo, diciamo, 1.800.000 euro circa è destinato al fondo crediti dubbi esigibilità, è la voce più grande, diciamo, dell'avanzo. Il fondo crediti è quella misura, diciamo, che il comune mette in atto anno dopo anno relativamente a tutte quelle voci di entrata che sono appunto dubbiamente esigibili, quindi non certe nel loro ingresso. La più grande fra queste voci è la Tari, come sapete, che diciamo pesa sul nostro bilancio per circa 3 milioni di euro annui e che diciamo vede una media di mancato incasso di circa un 10% annuo, poi ovviamente è una media, quindi ci sono anni in cui è più alta, anni in cui è più bassa, però diciamo incide notevolmente da un punto di vista finanziario su quello che è il nostro bilancio. Questo fondo viene calcolato annualmente secondo una normativa nazionale, viene accantonata una percentuale che varia di anno in anno e che aumenta anno dopo anno e ad oggi quindi il nostro fondo crediti, diciamo, inizia a avere una struttura abbastanza, diciamo, corposa e resistente anche rispetto poi a quelle che sono le entrate, appunto, di dubbia esigibilità. Di questi 4 milioni, quindi 1 milione 800 mila, abbiamo detto, è sul fondo crediti, dubbia esigibilità, 968 mila euro circa sono invece fondi vincolati, quindi in particolar modo sono quelle risorse che anno dopo anno vengono accantonate e destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche, sono il famoso 10% degli oneri di urbanizzazione che annualmente accantoniamo per norma di legge, che poi nel tempo si sono andati a sommare arrivando a creare un totale che si assesta su questa cifra. 646.000 euro circa invece sono diciamo le risorse destinate agli investimenti, quindi al titolo secondo. Questa cifra si crea sommando economie che negli anni sono, diciamo, emerse sul conto capitale, quindi tutte le varie voci di investimento che negli anni si sono viste, insomma, succedersi nel comune e che magari appunto sommando le economie hanno dato poi una cifra di questo genere. E poi abbiamo l'avanzo invece libero, quindi diciamo non vincolato e non destinato al titolo secondo o comunque al fondo crediti, che ammonta all'incirca 613.000 euro, quindi una voce appunto positiva, quindi siamo in presenza appunto di un più, e quindi non di un disavanzo ma di un avanzo di amministrazione. Ora, Quello che è importante notare, inoltre, è che quest'anno, quindi nel 2018, abbiamo anche un buon margine a livello di spazi di bilancio per quanto riguarda, diciamo, il vecchio patto di stabilità, per intendersi, e in questo modo possiamo quindi riuscire anche a utilizzare le risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, cosa che senza spazi invece diventa pressoché impossibile, dal momento che tutto ciò che è avanzo, diciamo, può essere utilizzato come spesa, ma non crea uno spazio di patto relativamente all'entrata, quindi, diciamo, ci mangia il margine di spesa, ma non ce lo crea positivamente sull'entrata. Quindi per questo anche negli anni si erano, diciamo, andate a accantonare via via sempre più risorse su alcune voci. Il bilancio del comune a livello di indebitamento, diciamo, abbiamo una situazione positiva perché l'indebitamento del comune è calato, non sono stati contratti nuovi mutui, sono stati chiusi alcuni mutui che insomma ci portavamo dietro da tempo, e quindi, diciamo, anche sotto questo punto di vista abbiamo un dato positivo. Quindi niente, diciamo, questo è un po' il quadro generale del rendiconto. Abbiamo avuto modo di approfondirlo anche in commissione circa una decina di giorni fa, e questo è quanto.
Ringrazio l'assessore Nolini per la presentazione del bilancio e invito i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Se volete si può passare direttamente alla dichiarazione di voto e fate un intervento unico in modo che acceleriamo i tempi. Se non ci sono quindi interventi, direi passiamo, se siete d'accordo, alle dichiarazioni di voto. Va bene? Sì. Passiamo alle dichiarazioni di voto e, come sapete, per le dichiarazioni di voto cominciamo dai consiglieri dell'opposizione, essendo un atto amministrativo, l'ultimo è il capogruppo della maggioranza. Chi si offre? Vi chiamo io. Signor Vanoncelli, prego.
Sì, buonasera a tutti. Allora, il bilancio ovviamente è in positivo, rispetta tutti i canoni e tutte le leggi vigenti. Ovviamente nelle spese a livello di analisi politica non mi trovano d'accordo, questo è normale. L'unica cosa in più che dà l'idea a questo bilancio è nel piano investimenti, dove a fronte di cifre stanziate o quantomeno presunte faraoniche, poi non si riesce a spenderne, a metterne in atto nemmeno la metà. Questo mi sembra una cosa abbastanza rilevante negativamente. Comunque, per essere brevi, politicamente le scelte dell'amministrazione ovviamente non le condivido e quindi sono contrario a questo bilancio. Grazie.
Consigliere Baroncelli, consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, sì, mi inserisco un po' sulla linea del consigliere Baroncelli. Il bilancio può essere condivisibile dal punto di vista contabile e meramente tecnico, ovviamente mi trovo in disaccordo su quelle che sono, anche in linea con quella che è stata la mia dichiarazione con il bilancio di previsione, sulle scelte politiche. E riguardo alle spese per investimenti, aspetto poi di vedere quali sono effettivamente i progetti dell'amministrazione, soprattutto per quanto riguarda il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché se è vero che c'è un grosso impegno di spesa, e questo è sicuramente lodevole, l'ho già detto in fase di bilancio, di previsione, poi c'è da vedere nello specifico come questi soldi verranno impegnati e se verranno impegnati in interventi organici oppure più o meno irrazionali, come purtroppo non solo per colpa di questa amministrazione, ma insomma è stato un po' un difetto che ha caratterizzato molti anni della storia passata del nostro comune, gli interventi per quanto riguarda i lavori pubblici e urbanistici a volte sono stati un po' irrazionali. Quindi, ripeto, il bilancio quadra dal punto di vista contabile, è negativo il parere politico e quindi voto contrario.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti presenti. Allora, politicamente questo non è il nostro bilancio, è il vostro bilancio. Leggo di investimenti che peraltro più che investimenti mi sembrano manutenzione straordinaria degli immobili e comunque dell'apparato della macchina comunale. Leggo di oltre 600.000 euro di avanzo d'amministrazione vero e proprio, che poi sì, è vero, siete un'amministrazione virtuosa perché avete un avanzo d'amministrazione, ma sono pur sempre 600.000 euro distolti dalle spese del comune, che magari in qualche piccolo settore della macchina comunale ci sarebbe bisogno di intervenire e operare con questi 600.000 euro. Mi viene in mente magari una manutenzione migliore su qualche parco, su qualche strada, però si lasciano lì 600.000 euro. Non parliamo poi di oltre 900.000 euro di fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che da quando sono stato investito della consigliatura vedo sempre aumentare e mai diminuire, segno evidente che qualcosa nei conti non va e non riuscite bene a calibrare il modo giusto per abbattere queste benedette barriere. Quindi ci troviamo marciapiedi dove non si riesce a passare assolutamente con una carrozzina, strisce pedonali che per l'amor di Dio non ne parliamo, opere, piste ciclabili zero. Poi ci sono i capitoli ormai consolidati di questa amministrazione, vedi 400.000 euro del Capitini, dell'esproprio del Capitini, che la provincia ancora ci deve e che ancora noi non abbiamo visti. Vogliamo vedere quando questa amministrazione si degnerà di riportare in cassa. Per non parlare poi di quello che noi consiglieri dobbiamo sempre, e ormai questa è una prassi consuetudine, consueta, di richiedere atti e non ricevere. Quindi io mi chiedo come possa valutare un bilancio di cui non posso vagliare la situazione a fondo. Quindi chiedo di sapere quali opere sono state fatte per la manutenzione del verde e nessuno mi risponde. Quindi ora la richiesta d'atti non la dovrò più indirizzare all'amministrazione comunale, la faccio direttamente al prefetto, vediamo se il prefetto ve la gira, magari è più celere di voi. Quindi come posso io vagliare un bilancio politicamente non nostro e politicamente scorretto, perché non ci date modo di vagliare a fondo? Il nostro voto non può che essere contrario. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli, invito il consigliere Guercini alla dichiarazione di voto. Grazie.
Buonasera a tutti. Siamo qui ad approvare il bilancio consuntivo che è stato spiegato in commissione bilancio dall'assessore e dalla ragioniera Tiziana Bellini, per cui tutta la parte contabile di bilancio è totalmente chiara, il parere del Collegio dei Visori pure, e quindi non abbiamo niente da dire sul fatto che sono state fatte le stime giuste l'anno scorso e bene o male con qualche piccolo aggiustamento siamo riusciti qui a discutere di un bilancio finale, consuntivo, che bene o male i numeri tornano. Però rimane poi tutta la discussione della parte politica che avevamo fatto l'anno scorso, che aveva visto un nostro giudizio negativo, negativo su alcuni punti che bene o male purtroppo ci hanno dato ragione. Uno dei famosi punti era il fatto che questo bilancio si poggiava completamente per gli investimenti, illudendo completamente i cittadini aglianesi su un'entrata che non si sa quando avverrà. Tuttora non abbiamo notizie di questo, delle entrate del Capitini, e a questo punto siamo a metà anno, credo che ci avvicineremo velocemente a fare un'altra operazione di bilancio come l'anno scorso, se non abbiamo notizie, almeno noi consigliere dell'opposizione non abbiamo nessun tipo di notizia, a meno che l'amministrazione sappia qualcosa, e questo credo non sia, se risuccede anche quest'anno, un elemento di serietà da parte di questa amministrazione qui. Sono soldi che sappiamo che quasi impossibile ricevere per le situazioni che vivono le province, e stanziali in un bilancio e destinarli agli investimenti, anche se sappiamo, nel senso che se questi non entreranno mai, non verranno mai spesi, è un segnale politico veramente di scarsa serietà, nel senso che forse sarebbe meglio dire questi soldi ci saranno, io ho idea di spenderli qua, però la variazione la faccio se mi entrano di fretta e furia e dico che mi sono entrati e li spendo invece di metterli e toglierli per 2 anni di fila. Spero anche quest'anno di sbagliarmi, però vedendo giugno direi di no. E lo stesso discorso vale, perché mi accodo su quello un po' di quest'anno, degli investimenti da parte dell'abbattimento delle barriere architettoniche, perché tornando al bilancio consuntivo è grazie a quell'avanzo lì che ha spiegato benissimo l'assessore a bilancio che possiamo avere quella libertà di poter spendere gli oltre 600.000 euro che abbiamo accantonato per legge per l'abbattimento una parte degli oltre 600.000 euro che abbiamo accantonato per legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Si parla di oltre 300.000 euro e per un comune legnana è un investimento, su qualunque tipologia lo debbi fare, è un investimento molto importante. Poi su una tematica sociale come quella dell'abbattimento delle barriere architettoniche lo ha ricordato di più, e avevamo detto lo scorso consiglio comunale, quando ci fu l'approvazione del bilancio di previsione, che era una notizia positiva, ma tuttora stiamo aspettando quello che avevamo chiesto qualche mese fa, la convocazione di una commissione per capire questi soldi precisamente dove verranno spesi, e soprattutto a questo punto me ne rammarico perché credo i tempi non ce ne siano, per una questione anche di burocrazia. Mi sarebbe piaciuto che questa amministrazione, sapendo che aveva in pancia una dote importante di fondi da spendere e che quindi l'avrebbe potuto spendere appena avesse avuto un minimo di libertà dall'ex patto di stabilità, di fare anche un percorso partecipativo con la cittadinanza, perché credo soprattutto l'abbattimento delle barriere architettoniche che vanno a impattare sulla vita quotidiana di tutti i cittadini, che questo dovesse essere fatto ascoltando la maggior parte di essi, perché noi siamo qui a discutere di politica e siamo a discutere di una visione d'insieme, ma andare poi a fare un progetto su che riveda in qualche maniera la viabilità e in qualche maniera rendere il nostro paese in qualche maniera vivibile per tutti, comporterebbe forse di ascoltare quelle persone che ogni giorno hanno quelle difficoltà nello spostarsi in vari centri nevralgici nel nostro paese. Mi sarebbe piaciuto farlo, non si è fatto, perché credo ormai a questo punto sia tardi, invito sempre come l'altra volta l'amministrazione a farlo per le prossime volte, perché un progetto partecipativo di mobilità in cui si va a sentire le esigenze, si dà una serie di priorità di intervento senza illudere le persone, dicendo appena abbiamo i soldi possiamo portare avanti questo progetto, credo che in 4 anni dovesse essere fatto a questa amministrazione, che invece ha dimostrato di essere completamente immobile anche su questo punto. Per cui il nostro voto è negativo, come lo era per il bilancio previsionale. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini, invito il consigliere Manetti alle dichiarazioni di voto. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il voto della maggioranza per quanto riguarda il rendiconto relativo all'esercizio dell'anno 2017 è favorevole, una volta che abbiamo appurato in primis la bontà tecnica da un punto di vista contabile e la coerenza con le previsioni fatte a monte con il bilancio previsionale, per cui su questo mi aggrego ai ringraziamenti di come consuetudine nei confronti del responsabile di servizio Tiziana Bellini. Oltre a questo, dal punto di vista politico, lo abbiamo apprezzato e anche qui abbiamo espresso un giudizio favorevole come gruppo di maggioranza, perché è vero che il bilancio comunale è composto da un cospicuo avanzo di cui abbiamo discusso e dibattuto in primis in commissione e poi adesso in presentazione della proposta di delibera. L'assessore ha spiegato bene le varie voci molto oggettivamente abbondante di cui è composto l'avanzo totale, però è impensabile pretendere, o comunque non è possibile, non è oggettivamente possibile spenderlo sostanzialmente tutto. Il funzionario mi passerà i termini detti in maniera brutale in questo senso da mero profano della materia, però perlomeno ci provo, ci provo a capire che di tutti i fondi che compongono questo suddetto avanzo poi dobbiamo rispettare anche i famosi vincoli contabili alle quali a cui dobbiamo ottemperare. Citava il collega capogruppo italiano comune Guercini il cosiddetto ex patto di stabilità, e quindi qui il fondo si riduce a una portata, una possibilità di investimento pari a circa, ora indicativamente, passatemi la cifra indicativa e non puntuale alla lettera, di 400-450 mila euro, però di questi 400-450 mila euro abbiamo comunque apprezzato che è stata rispettata la volontà politica fatta a suo tempo, ovvero quella di concentrarsi su tutta una serie di interventi, magari non voglio dire spot, però sicuramente molto più facilmente gestibili anche da parte dell'ufficio tecnico, perché sono quasi subito cantierabili, perché non necessitano di una grossa progettazione di base, però poi anche se interventi mirati, puntuali, gestiti in una logica complessiva, in una logica d'insieme, e qui mi rifaccio principalmente a interventi sulla manutenzione straordinaria per quanto riguarda le aree a verde, ma soprattutto quel capitolo che è stato anticipato in discussione poc'anzi, quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche. In questi anni abbiamo visto comunque crescere la parte di avanzo vincolata e accantonata di anno in anno, con quel famoso 10% per quanto riguarda le aree di urbanizzazione da destinarsi per questo tipo di interventi, e per rispettare comunque chiaramente poi su dettato e decisione politica, avendo scelto altre priorità di anno in anno, non avevamo mai potuto sfruttarli appieno come siamo in procinto di farlo quest'anno, per la scelta capisco la proposta del collega Guercini, però mi premeva, è condivisibile tra l'altro per quanto mi riguarda, mi preme però ricordare che già nel 2013 l'architetto De Filippo, funzionario dell'ufficio urbanista del comune, aveva fatto un ottimo lavoro di censimento per quanto riguarda la presenza delle barriere architettoniche in sito presenti sul nostro territorio, censendole attraverso attraverso centri civici e catalogandole in funzione delle priorità di intervento di cui appunto vi era necessità di abbatterle quanto prima, con una simbologia a tre colori che richiamava un po' l'utilizzo di un semaforo, no? Ecco, da questo lavoro pregresso, che risale appunto, credo, se non erro, al 2013, avevamo sviluppato come gruppo di maggioranza, ricordo, si propose e si approvò appunto in questa sede di consiglio, una mozione che impegnava appunto a revisionare appunto tutto quel lavoro, per poi andare a sfruttarlo come un'ottima base di lavoro, appunto, qualora ci fossero stati nei mesi, negli anni successivi, la possibilità chiara e concreta di investimento, come c'è evidentemente per quest'anno. Quindi, ecco, diciamo, non partiremo sicuramente da zero, una cospicua fetta di lavoro per quanto riguarda il censimento e l'individuazione delle barriere architettoniche è già stato fatto, si tratta di ridiscutere e riaggiornare appunto quel lavoro, scegliere quali sono le priorità, ma soprattutto coadiuvarle e coordinarle in una logica d'insieme, perché non è solo un intervento giusto e sacrosanto, non fraintendetemi, dall'abbattimento di una barriera architettonica che è ostativa per persone, diciamo, che hanno una sorta di handicap a livello personale, però questo concorre anche, diciamo, a riqualificare alcune aree e mantenere un certo livello di decoro urbano. Perché capite bene, porto l'esempio di un marciapiede, è certamente ostativo per una persona che ha difficoltà motorie, però un marciapiede diciamo ristrutturato e mantenuto come si deve è sicuramente migliore a livello visivo e di decoro urbano di uno chiaramente che presenta delle criticità. Ecco, per tutto questo, diciamo, ribadisco, Presidente, il voto favorevole per quanto riguarda il gruppo di maggioranza. Grazie.
Ringrazio consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 4 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio e finanze, bilancio per l'esercizio 2017, rendiconto della gestione, approvazione. Quindi invito i consiglieri, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, quindi nessun astenuto. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 11, contrari 6. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esecuzione del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza, con voti favorevoli 11 e contrari 6. Si procede con la proposta numero 5 all'ordine del giorno. Società della Salute, SDS, Pistoiese, bilancio esercizio 2017, parere. Invito l'assessore Tonioni a illustrare la proposta. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Il provvedimento che è all'esame questa sera del Consiglio Comunale concerne il parere preventivo non vincolante dei consigli comunali degli enti partecipanti alla Società della Salute Pistoiese sul bilancio dell'esercizio 2017, così come è normato dall'articolo 7,3 dello statuto della suddetta società, prima della sua approvazione definitiva, che avverrà in assemblea dei soci entro il 30 giugno, come è previsto appunto dalla legge nazionale regionale 40 del 2005, ex articolo 71, sexie novis, comma 4, lettera b numero 3. Come ho avuto modo anche nella presentazione del bilancio preventivo nel mese di novembre, lo stesso vale per il bilancio di esercizio del 2017, vale a dire che è un bilancio che si differenzia, quello della Società della Salute, da un bilancio di un ente locale pubblico, perché sono di tipo economico-patrimoniale, contrariamente invece a quelli di stampo comunale, che sono invece di tipo finanziario. Questa spiegazione l'ha anche ribadita, insieme all'illustrazione di tutto il bilancio dell'esercizio, il dottor Mannelli nella seduta della commissione comunale avvenuta una decina di giorni fa. Quindi è un bilancio di più semplice lettura, senza dubbio, rispetto a quello comunale, non è autorizzativo, come appunto quelli di un ente locale pubblico, e ha un sistema di budget come strumento di controllo della domanda e dell'allocazione delle risorse, vale a dire che semplicemente si impiegano i fondi che arrivano annualmente per erogare i servizi e queste spese sono legate a provvedimenti autorizzativi analoghi a quelli in uso negli enti locali, ma sono soltanto legate a verifiche di spesa, quindi di budget realmente esistente. Relativamente all'esercizio del 2017 compaiono quindi, oltre a quelle che sono le risorse effettive impegnate nel corso del 2017 provenienti dagli enti allocati per elargire questo tipo di servizi, vale a dire la Regione Toscana per quanto riguarda i fondi della non autosufficienza, i fondi di vita indipendente o anche i fondi relativi all'ASL Toscana Centro e alle quote consortili dei comuni, compaiono in questo bilancio anche i residui finanziari provenienti dai bilanci precedenti oppure i nuovi fondi che sono stati reperiti nel corso dell'annualità 2017 attraverso dei bandi pubblici. Infatti l'anno del 2017 si caratterizza per la società come l'anno del consolidamento della coprogettazione con il terzo settore e che quindi ha consentito di accedere a tutte quelle risorse aggiuntive per elargire poi prestazione ai cittadini residenti nella zona distretto pistoiese e la cui erogazione è cresciuta parallelamente al consolidamento della struttura consortile. Giusto per fare alcuni esempi, compaiono in questo bilancio i fondi ottenuti attraverso progetti di PON o POR FSE, come per esempio il progetto Coral, che è il progetto, come ci spiegava il dottor Mannelli, che è un servizio di accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili, che ha un totale di finanziamento di all'incirca 700.000 euro e che vede insistere sul bilancio del 2017 per una quota di circa 298.000 euro. Altro progetto che insiste sul bilancio del 2017 ma finanziato su più annualità per un totale di 592.000 euro è invece il progetto SIA, poi diventato progetto REI, che ha sul bilancio del 2017 una capitalizzazione di circa 21.000 euro. Questo, come tutti i progetti che ritrovate nei documenti di bilancio che vi sono stati inoltrati il 18 maggio scorso, riportano tutti i progetti riguardanti le aree di competenza della società della salute pistoiese e sono rivolti alla popolazione in stato di bisogno e marginalità, sono progetti di carattere sociosanitario, rivolta alla popolazione anziana non autosufficiente, con interventi indirizzati al supporto della domiciliarità, con assistenze dirette e indirette, azioni di sostegno alle famiglie che si prendono cura degli anziani, servizi residenziali e semiresidenziali e in merito alle persone con diverse abilità si è puntato al recupero funzionale e sociale, ad azioni di intervento a sostegno dell'autonomia personale, ma anche attività laboratoriali per disabili e minori disabili gravi e informazioni e supporto alle famiglie. Queste sono state le linee quindi di intervento dei progetti della Società della Salute nell'ambito del 2017. Lo schema su cui sono redatti i due bilanci e i loro criteri di classificazione sono dettati da due delibere di giunta regionali, la 1265 del 2009 e la 243 del 2011, che richiedono sia prudenza di gestione e prospettiva della continuazione dell'attività, nonché che i proventi e gli oneri debbano essere considerati secondo il principio, come dicevo appunto prima, di competenza economica. Entrando velocemente nel dettaglio dei valori del bilancio, questo si compone di due parti, come ha spiegato appunto Mannelli nella commissione, vale a dire lo stato patrimoniale e quello inerente il conto economico. Seguendo la logica aziendale sul quale si fonda infatti il bilancio della Società della Salute, le voci del bilancio in conto economico si dividono in costi e ricavi semplicemente. Sotto il termine valore della produzione, che ammonta a 15.214.152,95 euro, come riportato appunto nel dettaglio delle voci del bilancio, si caratterizzano le entrate dell'annualità 2017 che trovano la corrispondenza nel costi della produzione, vale a dire nel costo dei servizi elargiti, che ho elencato prima, elargiti ai cittadini della zona di stretto distretto pistoiese. Per quanto riguarda invece lo stato patrimoniale, anche questo è diviso in stato patrimoniale attivo e stato patrimoniale passivo e fotografa la situazione patrimoniale di crediti e debiti delle annualità, di tutte le annualità precedenti, compresa quella del 2017. Per rapportarlo a termini che usiamo molto più spesso all'interno di questo Consiglio Comunale, potremo definire lo stato patrimoniale un po' come una sorta di bilancio pluriennale un po' visto a ritroso, vale a dire tutte le situazioni, riporta allo stato patrimoniale tutte le situazioni creditorie o debitorie della società della salute accumulate nel corso degli anni. E che provenienti appunto dalla ASL, dalla Regione Toscana, dai comuni consortili o anche nei confronti dei cittadini.
Ringrazio l'assessore Tognoni e invito i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Se non ci sono interventi per la discussione, vi propongo di fare come nella precedente proposta, di iniziare con le dichiarazioni di voto, facendo anche un intervento più dettagliato. Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, prima di affrontare il bilancio, una piccola considerazione sulla società della salute e sulla sua utilità. Credo che la società della salute potesse essere sostituita, o quantomeno prima che fosse istituita, fare un ufficio all'ASL che si rapportasse con gli enti locali e aveva già fatto lo stesso lavoro. Oltretutto mi sembra che serva quasi esclusivamente per una moltiplicazione dei costi e di obblighi burocratici, visto che poi dobbiamo ripassare da tutti i consigli comunali per i loro bilanci. Che è un ente inutile, credo che si possa evincere soprattutto per il fatto dal bilancio che su un bilancio di 12-15 milioni ben 8 non vengono utilizzati, cioè sembra che non ci siano persone da aiutare se gli avanza 8 milioni oppure non hanno le capacità per farlo. Io credo che almeno per questo il Comune d'Agliana dovrebbe fare un po' di pressione affinché la società della salute si svegliasse un po' e utilizzasse tutti i fondi che recepisce. Per giustificare comunque il mio voto che sarà contrario a questo bilancio, credo che basti vedere il contributo che la società della salute assegna alle associazioni di volontariato. Almeno per come l'ho letto io, sempre che non mi sia sbagliato, è di 9.126 euro e spiccioli. Io credo che, vista l'importanza del volontariato, specialmente nel campo della salute, sia un po' vergognosa una cifra così bassa, salvo errori. Comunque il voto è contrario, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli, invito il consigliere Benesperi a dichiarazione di voto, grazie.
Grazie Presidente, sì, io mi inserisco con tutti i voti che ho dato sempre da quando siedo su questi banchi alla società della salute, quindi ero presente in Consiglio Comunale quando fu approvata dalla maggioranza l'ingresso del Comune di Agliana all'interno della società della salute, non ho cambiato parere ora. Io sono sempre stato contrario ogni qualvolta c'è stato un allontanamento del servizio dal cittadino e quindi un accentramento in macrostrutture come quelle che possono essere la società della salute, dove molto spesso, passatemi l'espressione gergale, servono più a ingrassare i dottori, ma in questo caso i dirigenti, che non a curare malati, visto che di apparato amministrativo spendiamo 400.000 euro e il direttore generale non prende uno stipendio da impiegato alle poste, insomma prende 200.000 e qualcosa. Quindi credo davvero se ne potesse fare a meno di questo ente. È uno dei tanti pachidermi che vivono in Italia e quindi io credo che laddove siamo in una situazione di ristrettezze e di razionalizzazione dei costi, credo che si dovrebbe davvero tagliare e avvicinare, non allontanare il servizio dal cittadino. Quindi il voto è contrario.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Bartoli, per la dichiarazione di voto, prego.
Grazie Presidente. La società della salute la vedo un po' come un braccio dell'ASL teso verso i cittadini in maniera un pochino più puntuale che vista dall'ASL centro, come viene definita ora, ingrossata all'inverosimile. Vedo che il bilancio, perlomeno da quanto si può leggere, è in ottimo stato, che c'è un discreto avanzo d'amministrazione, come ci ha spiegato il dottore, verrà spalmato nel corso degli anni in modo da dare sempre una maggiore efficacia al servizio della società. Purtroppo questo avanzo d'amministrazione viene spalmato, così come tutta l'attività della società della salute viene gestita direttamente da loro. Effettivamente sono loro competenti e noi siamo solo dei meri osservatori della loro attività. Come ho già detto la volta scorsa in votazione, in dichiarazione di voto, ci piacerebbe capire e dare, nei limiti delle nostre competenze, un parere su come spalmare questi avanzi di amministrazione, comunque come poter più efficacemente gestire tutti i contributi che arrivano alla società. Lasciare, che ne so, un piccolo budget a disposizione dei comuni, dove il Consiglio Comunale o comunque l'amministrazione possa in qualche maniera dirottare questi soldi. Ci sentiamo veramente dei meri osservatori in questo momento, per cui il nostro voto non può essere che di astensione. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli e se non ci sono opposizioni l'assessore Tonioni volerebbe fare una precisazione al consigliere Bartoli, anche in dichiarazione di voto, se siete d'accordo. Sì, prego assessore.
Grazie. Allora, giusto un paio di osservazioni che avevo anche riportato nella presentazione del bilancio preventivo del 2018, ma mi preme ribadirlo in questa fase. La scelta di dove distribuire, a chi distribuire i fondi è anche in questa fase, come lo era nella fase preventiva, vincolata ai progetti ai quali si partecipa. Per esempio il progetto Cora, al cui facevo riferimento prima, era un progetto che partecipava ad un bando di un fondo sociale europeo che aveva delle determinate caratteristiche ed era rivolto a un determinato pubblico. Quindi tutti i fondi che vedete in questo bilancio della società della salute sono innanzitutto di carattere sociosanitario, vale a dire tutte quelle prestazioni che hanno, lo dice la parola stessa e lo si comprende, una valenza di natura sociale, perché la si rivolge a una cittadinanza che ha delle difficoltà di natura sanitaria. Come avevo anche spiegato appunto nella presentazione del bilancio preventivo del 2018, la fase successiva, quando passeremo le competenze socio-assistenziali, che sono invece quelle che adesso sono ancora in capo ai comuni, lì allora si potrà decidere la destinazione delle risorse, a che finalità di progetti di natura più assistenziale. Quelli che provengono oltre ai bandi al PON e ai POR, anche quelli prodotti, le risorse destinate alla società della salute da parte di Regione Toscana o piuttosto che dall'ASL o piuttosto che dalle quote comunali, hanno come finalità progetti e rivolti alla cittadinanza, che vengono spesi nella totalità. Infatti, se si guarda bene il bilancio, il valore della produzione, che è di circa 15 milioni di euro in entrata, ha come costi 15 milioni 0,60 avanza 679,42 euro di spesa, cioè si è speso quasi la totalità, se non qualche centinaia di migliaia di euro in meno, del valore della produzione in ingresso e del valore in uscita, cioè quanto è entrato nel 2017 è stato speso tutto nel 2017, quindi ecco, non riesco a intuire dov'è questo scollamento, dov'è che c'è un avanzo e se lo si rivede nello stato patrimoniale, lo si rivede perché, come anche il dottor Mannelli ha spiegato benissimo in commissione, il credito è maturato in conseguenza della progressiva attivazione della capacità di spesa della società della salute. Se vi ricordate, sempre in quella sede il dottor Mannelli spiegò che la nascita della società della salute, avvenuta nel 2010, ha visto pian piano mettere le radici e crescere a partire dal 2014, da quando la società ha preso più corpo, e per questo che, come ho detto nella mia introduzione iniziale, trova consolidamento nel 2017, perché la struttura ha cominciato, passatemi in termini, a funzionare un po' di più a partire dal 2014. E una considerazione personale: mi dispiace che ci sia anche da parte della minoranza una poca considerazione dell'assetto societario, perché invece nel comune capofila della società della salute pistoiese, che invece, come tutti gli altri comuni che nel 2017 hanno visto un cambio di politico, di colore, quindi alla guida dei comuni, hanno invece, una volta studiato e approfondito le carte, ritenuta la bontà di questo progetto della società della salute, anche perché concretamente i progetti che ad oggi noi destiniamo ai cittadini della zona distretto pistoiese, in questo caso i diversamente abili, le persone anziane, i cui fondi provengono dai fondi europei, non saremo in grado come ente, qualsiasi, da un comune capofila a un comune più grande, a un comune più piccolo, da poter elargire ai nostri cittadini. Grazie.
Grazie, Assessore. Continuiamo la dichiarazione di voto. Consigliere Guercini, prego.
Sì, ma parzialmente mi ha anticipato l'assessore sul mio intervento, nel senso che qui siamo a discutere, no, del bilancio consuntivo, e questo è stato un po' il primo bilancio in cui si è visto un po' il primo anno di attività della società della salute. Anche in fase di bilancio previsionale eravamo un po' titubanti, perché effettivamente ancora una parte di fondi non era ancora arrivata, però in corso dell'anno è arrivata e è stata aggiunta ovviamente nel bilancio consuntivo. Questo significa che sono stati erogati i servizi che noi richiedevamo, cioè una delle più belle battaglie che abbiamo fatto come comune, e è stata una battaglia fatta da tutti all'unità, è stata per la vita indipendente, è un servizio che viene erogato dalla società della salute. Ovviamente come tutti gli enti, credo che la società della salute possa aver senso di esistere se riesce a mettere in condivisione tutte le esperienze dei comuni, che in qualche maniera possono avere un unico referente per poter adempiere alcuni compiti sociali che ogni comune ha sul proprio territorio. Ovviamente sta a noi come consiglio valutare se la società della salute opera o no. Questo è stato il primo anno di attività. Credo che a prescindere che uno possa pensare se è un ente utile o inutile, a questo punto valutiamolo sul suo operato e quindi anche in qualche maniera capire come lavora. Quest'anno ha lavorato, aspettiamo i risultati, perché poi sono tutte cose che ci vuole tempo per valutare se qualunque cosa funziona oppure no, e per questo, come eravamo precedentemente, noi per il bilancio di consuntivo ci asteniamo. Ci asteniamo per un semplice motivo che, bene o male, è vero che la parte di progetti vengono anche poi reperiti da fondi europei, per cui c'è tutta una costruzione che poi non dipende neanche dalla scelta dei singoli comuni dove reperire i fondi, come reperirli e che servizi erogare, però per bene o male, per come è strutturata la società della salute, che può essere un fattore positivo o negativo, questo non lo so, mi spererò più avanti, bene o male i consigli comunali sono ancora abbastanza lontani dal dover in qualche maniera essere coinvolti nelle decisioni prese, probabilmente perché sono argomenti troppo tecnici e difficilmente si può dare un indirizzo politico. Questo non lo so, sta di fatto che già il fatto che siamo venuti a discutere nelle ultime volte dei bilanci è stato fatto anche che avevamo fatto notare che nello statuto della salute i bilanci devono essere in qualche maniera i documenti visionati dai consigli. consigli e anche approvati, e questo secondo noi era un passaggio doveroso da fare, è stato fatto e in qualche maniera ci dà la possibilità di controllare quello che bene o male ha fatto la Società della Salute. Poi per migliorarlo o eventualmente capire quali sono le criticità o i punti di forza vedremo più avanti. Per questo il nostro gruppo si astiene. Grazie.
Grazie consigliere Guaccini. Consigliere Manetti, prego. Consigliera Gallardini per la dichiarazione di voto. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Allora, è stato detto un po' tutto, quello che mi premeva dire era soprattutto in risposta ai consiglieri Baroncelli e Benesperi, che in realtà il percorso, diciamo, di consolidamento e di sempre più affermazione di questi enti anche a livello pistoiese va un po' in controtendenza rispetto al distaccamento vero e proprio dai territori. Questo perché anche, come ci spiegava il dottor Mannelli, nella commissione, diciamo, abbiamo fatto alla fine dell'anno scorso, in realtà questo distaccamento del servizio sanitario nazionale era un po' avvenuto in realtà negli anni 80, quando le ASL si erano praticamente aziendalizzate, quindi erano diventate come degli enti completamente distaccati dai comuni, per poi rendersi conto che in realtà il ruolo del sindaco e dei singoli enti pubblici e diciamo comunali svolgeva ancora un ruolo, diciamo, fondamentale per il cittadino, e quindi era necessario reinserire il ruolo dei comuni e dei sindaci negli organi decisionali e poi dove venivano appunto prese decisioni sulla sanità pubblica. Fu così che nel 2003 poi nacquero le prime società della salute che andavano proprio a ringlobare il ruolo dei comuni all'interno del servizio sanitario nazionale. Ovviamente non è stato obbligo da parte di tutte le province, di tutti i comuni, istituire le società della salute, è stata una scelta che piano piano, a mano tutti i comuni hanno iniziato a fare, anche in virtù di alcuni fondi che venivano stanziati proprio ai comuni, alle province, insomma, che iniziavano ad istituirle, e a Pistoia questo è avvenuto soltanto nel 2010. Noi sappiamo che, diciamo, il percorso della Società della Salute pistoiese non è stato semplice, è stato piuttosto frammentario, come mi viene da dire negli enti nuovi che vengono creati, in cui le sinergie comunque devono venirsi a creare con il tempo, tant'è che all'inizio dell'amministrazione, come ricordava Guercini, abbiamo avuto anche dei problemi riguardo al fondo vita indipendente, perché ci fu la dimissione del presidente, quindi poi passò un sacco di tempo per la rielezione, anche noi eravamo un po' in attesa di sapere se questo progetto potesse andare avanti o finanziato, eccetera. Oggi possiamo dire che la situazione appare molto più chiara, diciamo, e strutturata, quindi anche l'anno scorso, per esempio, con la commissione per la revisione dello statuto, questo per riaffermare che comunque la vicinanza dei comuni e la presenza dei comuni è un principio che vale per la Società della Salute. Da statuto fu previsto che il sindaco potesse delegare gli assessori, addirittura per i comuni più piccoli, i consiglieri comunali nella giunta esecutiva, che prima accoglieva soltanto i sindaci, quindi anche questo è per garantire comunque la presenza sempre costante degli enti pubblici all'interno della giunta esecutiva. Ora, detto questo, è ovvio che essendo questo il primo bilancio vero e proprio che approviamo, mi sembra un bilancio tutto sommato positivo, perché come vediamo dai numeri il numero di utenti per ciascun settore a cui i vari progetti si rivolgono è nettamente aumentato rispetto al 2016, e quindi questo ci fa ben sperare che comunque anche quegli 8 milioni che per l'appunto dicevamo prima siano stati, diciamo, redistribuiti e investiti in progetti virtuosi per comunque tutti coloro che hanno bisogno, e quindi sono progetti finalizzati principalmente alla disabilità o comunque persone che hanno appunto un forte disagio sociale. E quindi, detto questo, per la maggioranza ovviamente è un bilancio che è positivo, e quindi il voto è favorevole.
Ringrazio consigliera Gallardini. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 5 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto Società della Salute Pistoiese, bilancio esercizio 2017, parere. Invito i consiglieri comunali in forma palese per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 11, contrari 2, astenuti 4. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza con voti favorevoli 11, contrari 2, astenuti 4. Si procede con la proposta numero 6 all'ordine del giorno. Regolamento di igiene del Comune di Agliana. Rettifica articolo 87. Approvazione. Invito l'assessore Fontana a illustrare la proposta. Grazie.
Grazie Presidente di avermi ceduto la parola. Buonasera a tutti i presenti. Il provvedimento che illustrerò, come avete capito, è molto semplice. E soprattutto è di ordine tecnico. È un argomento di questa proposta riguarda la rettifica dell'articolo 87 e della collegata tabella 6 del nostro regolamento di igiene. Sulla base degli indirizzi tecnici della Regione erano state a suo tempo, quando fu approvato questo regolamento urbanistico, le tabelle riassuntive e tutti gli articoli che riguardano le altezze medie e le altezze minime per le tre categorie dei locali, degli ambienti di lavoro, di questo si sta parlando. Se avete avuto l'occasione di sfogliare il nostro regolamento di igiene, vi sarete resi conto sicuramente che gli articoli 85 e 86, le relative tabelle, quelle che si riferiscono alle categorie 1 e 2, i valori sono perfettamente corretti. Cosa non è corretto invece nell'articolo 87 e la relativa tabella della categoria 3 che sono da rettificare. Ma cosa sono la categoria 3? Cosa sono questi locali? A cosa ci riferiamo? Ci riferiamo a locali minori, cioè gli spogliatoi, servizi igienici e WC, docce, disimpegni, archivi e magazzini che non prevedono la presenza di addetti e i depositi. Quindi velocemente concludo, come avrete sicuramente visto dai documenti che avete ricevuto, sia all'articolo 87 che alla collegata tabella 6 va rettificato, al posto dei 2,70 m dell'altezza media va riportato 2,40 m e al posto dell'altezza minima di 2,20 m va riportato 2 m. Con questa rettifica ci riallineiamo quindi ai valori tecnici forniti dalla Regione che fanno poi parte della base di tutto il nostro regolamento di igiene. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fontana per l'illustrazione della proposta. Invito se c'è sono interventi per la discussione. Se non ci sono, se ci sono, consigliere Bartoli, prego.
Sì, grazie Presidente. No, sfogliando i suggerimenti della Regione Toscana, ho notato al capitolo B, fatte salve eventuali norme specifiche, i locali di categoria 3 possono essere privi di erogazione naturale ad esclusione dei servizi igienici, e questo è uguale al nostro regolamento. Però dice che in caso che siano privi di areazione naturale deve essere previsto un dispositivo di areazione forzata, cosa che non prevede il nostro regolamento. Quindi chiedo che sia integrato e aggiornato al regolamento toscano. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Altri interventi per la discussione? Se non ci sono altri interventi, mi sembra, ora poter esprimere che l'osservazione del consigliere Bartoli abbia fondamento, e vedremo dopo, diciamo, l'ufficio preposto, no? Valuterà come la procedura più opportuna da seguire. Va bene, assessore? Beh, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Vabbè, su questa cosa qui telegraficamente si può essere solo d'accordo, quindi favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Benesperi, prego.
Favorevole.
Consigliere Bartoli, prego.
Sì, visto il discostamento dalle regole attuative, il nostro voto è di astensione. Grazie.
Consigliere Guercini, prego.
Ma visto il punto che ha sollevato il consigliere Bartoli, probabilmente ha sollevato una questione per cui non eravamo nessuno di noi preparati, ma per me forse era più opportuno a questo punto rimandarlo quando ci sarà un prossimo Consiglio Comunale e verificare se la sua proposta o no, perché non andare in una doppia approvazione in ora e tra 15 giorni nel caso in cui il suo punto avesse delle basi solide. Io non lo so, in questo momento sono completamente, lo dico senza nessun tipo di remora, ignorante sul tema, per cui se lui ha fatto questa constatazione qua sul regolamento della Regione Toscana e l'amministrazione in questo momento non è preparata, secondo me è meglio rimandarlo. Se si decide di votarlo ora e poi di fare anche l'aggiunta tra 15 giorni, io ora mi astengo e lo voterò al prossimo Consiglio Comunale. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini, e l'assessore ha chiesto di fare una precisazione, prego.
Sì, leggo il punto 6 dell'articolo 87, non so se per Bartoli può essere significativo e può bastare, perché parla appunto di areazione dei locali, si parla dei locali di categoria 3. Fatte salve eventuali norme specifiche, i locali di categoria 3 possono essere privi di areazione naturale o forzata, ad esclusione dei servizi igienici. Questo che dice anche la Regione. Per essi, in caso di superficie apribile attestata su spazi esterni inferiore a un'ottava superficie utile del locale, deve essere fatto ricorso alla reazione forzata con un ricambio d'aria come previsto dalle norme UNI. Io credo che questo sia esattamente quello che dice la Regione. Detto in altre parole, ma è questo.
Grazie Assessore Fontana. Consiglieri, occorre fare una fase di verifica o sì, procedo? Beh, consigliere Manetti per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Poi magari chiedo una rettifica o comunque una maggior specifica al collega capogruppo Guercini, che diciamo aveva rimesso la dichiarazione di voto a seconda dell'intervento dell'assessore Fontana. Quanto proposto in delibera, si tratta di una correzione di un mero refuso, una discordanza tra il nostro regolamento di igiene comunale e quanto sancito e stabilito rispetto a quello regionale, per cui il voto della proposta di delibera è favorevole. Ci tengo a fare un plauso e un ringraziamento per la correzione in corsa all'assessore Fontana, perché obiettivamente poi quando si tratta anche per lo più di una materia tecnica, andare a recuperare e rispondere in seduta stante non è semplice, credetemi, per cui un doppio ringraziamento. Ecco.
Ringrazio consigliere Manetti. Allora, dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 6 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto regolamento di igiene del Comune d'Agliana, rettifica articolo 87, approvazione. Invito i consiglieri informalesi per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 13, astenuti 4. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esaurità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Nessuno è contrario. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esaurità a maggioranza con voti favorevoli 13 e astenuti 4. Sì, sì, prego, consigliera.
Ora, a prescindere dalla dichiarazione di voto appena fatta, però chiedo all'assessore Fontana di approfondire appunto questo passo, perché effettivamente leggendo il testo del regolamento della Regione Toscana confrontato appunto con il regolamento di igiene urbana comunale, ci sono probabilmente c'è il testo della Regione Toscana usa il termine deve, quindi un imperativo, mentre per la stessa specifica nel regolamento di igiene urbana vi è la possibilità, quindi probabilmente c'è da rivedere questo articolo.
La ringrazio. Anch'io personalmente mi ero permesso di esprimermi che meritava una revisione di procedura a parte dell'ufficio tecnico, vedremo i passi successivi. Procediamo quindi con la proposta numero 7 all'ordine del giorno, che ha per oggetto Statuto del Comune, abrogazione del testo vigente, proposta del nuovo testo statuario, ammissibilità dei singoli articoli al testo definitivo da presentare alla votazione finale. Allora, faccio io una brevissima premessa. Diciamo che mi sento di ringraziare tutti i componenti della Commissione del Statuto Speciale per lo Statuto Comunale, cominciare dal Sindaco, dalla Segretaria, da tutti i componenti consiglieri e dai componenti anche che non sono stati consiglieri, ma che non sono componenti, scusate, della Commissione, ma hanno partecipato fattivamente ai lavori. E di questo ne do merito a tutti, perché io ho assistito, quindi posso, come testimone, posso dire che c'è stata delle proposte da parte della maggioranza, sono state delle proposte da parte dei gruppi consigliari di opposizione e abbiamo lavorato su queste proposte e controproposte, addivenendo secondo me in quasi la totalità, per quello che ho assistito io personalmente, alla condivisione totale degli articoli, che oggi, come sapete, andremo a votare per la loro ammissibilità. Il testo definitivo poi sarà votato tra non prima di 90 giorni, in cui voteremo il testo definitivo dello Statuto. Quindi oggi si vota l'ammissibilità dei singoli articoli. Come concordato nella conferenza dei capogruppo, vi ricordo che abbiamo stabilito anche un po' la regola di queste votazioni e abbiamo condiviso tutti insieme che io non leggerò articolo per articolo, ma mi limiterò alla enunciazione del numero dell'articolo, in modo tale poi procederemo speditamente. Nella prima fase, prima della votazione, abbiamo anche concordato che vi sarà da parte dei capigruppo e di tutti i consiglieri che vogliono commentare, motivare le loro votazioni su tutto o su una parte degli articoli, la disponibilità temporale di poter intervenire. Questi erano insomma i fatti insomma, tra di noi di come procedere in maniera più efficace e efficiente stasera per l'approvazione e l'ammissibilità di questi singoli articoli. Quindi direi subito di iniziare, è aperta appunto diciamo questa fase preliminare di dichiarazione, chiamiamola di voto o di intenti da parte dei singoli consiglieri, per arrivare poi in maniera veloce e successiva alla votazione. Prego, chi inizia? se no chiamo io. Ah, il sindaco giustamente chiede un attimo.
Posto di ripetere un po' quello che è stato detto, ci tenevo anch'io a ringraziare la dottoressa D'Amico per l'ottimo supporto tecnico fornitoci, ringraziare tutti i membri della commissione speciale e tutti i gruppi consigliari. Penso sia stato un buon lavoro, durato tra l'altro alcuni mesi, in cui appunto su molte parti in cui c'erano delle opinioni divergenti si è potuto addivenire appunto a dei compromessi e si è riusciti a fare sintesi, e questo penso sia stato importante, una buona maniera di lavorare assieme, di collaborare nell'interesse generale del Comune, perché come è stato ripetuto più volte anche durante le commissioni, lo statuto serve in parte a noi, ma in gran parte a chi verrà dopo di noi, e sicuramente non soltanto per il prossimo mandato, ma per molti altri mandati amministrativi, per cui era giusto che ci fosse, se non la totalità, perché a volte la totalità ovviamente con formazioni politiche diverse l'accordo totale non è possibile trovarlo, però riuscire a fare sintesi e a convergere su tanti punti penso sia stato anche un segno di maturità politica espresso un po' da tutte quante le forze presenti.
Ringrazio il sindaco, iniziamo la discussione. Bene. Consigliere Vercini vuole intervenire, prego.
No, per farla breve, lo so che ora direte sì, tanto non la farà mai breve, era per dire, nel senso che ora siamo qui un po' a discutere del fatto se tutti gli articoli che abbiamo rivisto, riscritto e tutto siano ammissibili, poi la parte prettamente più, passate la parola, politica e puntuale, penso sia giusto, almeno dal mio punto di vista, farla a settembre, per cui faccio ora solo un discorso generico sul fatto che effettivamente non posso nascondere il fatto che in questa commissione si sia lavorato bene, ma per semplice motivo, perché dalle proposte della maggioranza, che era giusto che provenisse dalla maggioranza la proposta di modifica dello statuto, bene o male sono state fatte delle controproposte, delle leggere modifiche, degli accorgimenti da parte dell'opposizione, e posso dire che sicuramente c'è stato ascolto dalla parte della maggioranza, perché si è visto che ogni singola questione è stata in qualche maniera rielaborata, quindi c'è stato un momento di comprensione, di ascolto, di rielaborazione, e poi di tentare di fare una proposta che potesse in qualche maniera, forse un compromesso, come è giusto che ci sia in politica, per arrivare al fatto di avere la massima condivisione per l'approvazione che ci dovrà essere a settembre dello statuto. Questo anche perché giustamente lo statuto è l'insieme delle regole che disciplinano il nostro comune, per cui credo fosse la strada giusta da fare, non è una mozione, non è una presa di posizione su un particolare tipologia di interesse, ma è definire le regole che dovranno governare il nostro comune, chissà per quanti anni, finché non ci obbligheranno, penso, a dover modificare lo statuto, se no questo rimarrà per l'eternità. Detto questo, però diciamo che ho fatto la parte positiva, poi dopo arrivo alla parte negativa, nel senso che siamo arrivati a questo percorso qui, secondo noi, abbastanza tardi. È 4 anni che questa amministrazione è insediata, per cui bene o male credo che si potesse arrivare, non dico al primo anno, perché giustamente il primo anno ci deve essere un minimo di assestamento, di capire, di far entrare la macchina in funzione, per tanti era la prima volta che eravamo qui seduti nei banchi del Consiglio Comunale, nella Giunta e tutto, ma sicuramente arrivare al quarto anno, a meno di un anno dalle prossime elezioni, perché a settembre quando lo approveremo è meno di un anno dalle prossime elezioni, significa che l'abbiamo proprio lasciato in fondo e l'abbiamo è stato fatto proprio perché, per evitare figuracce che questo lo dovesse fare la prossima amministrazione, anche perché la nota negativa del fatto, dal nostro punto di vista, di aver ritardato tanto la discussione dello statuto, perché le commissioni che ci sono state fondamentalmente quest'anno, il grosso lavoro è stato fatto tutto in questi mesi qui, perché poi siamo stati veloci a farlo, siamo stranamente molto veloci, e quindi questo penso sia stato un merito di tutti, soprattutto quando ci sono i meriti li do sempre della maggioranza che ha liberato velocemente le proposte, però secondo me si poteva ottenere un procedimento diverso, se avevamo più tempo potevamo arrivare alla condizione massima, cioè la discussione insieme sia dello statuto sia del regolamento del Consiglio Comunale. Questo perché sono due documenti, è vero che lo statuto sta al di sopra del regolamento del Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale bene o male disciplina nel dettaglio quello che viene enunciato negli articoli dello statuto a livello di principi, però fare prima uno e poi l'altro può provocare, no, un senso di non avere un discorso dell'insieme globale, una discussione unica che secondo me era nettamente migliore. Poi ovviamente sarebbero stati approvati in due consigli comunali separati, però arrivare a questo consiglio qui con già, come si è fatto per lo statuto, la bozza del consiglio comunale discussa tra maggioranza e opposizione e una bozza definitiva che la maggioranza avrebbe deciso di portare nel prossimo consiglio comunale, credo che questo ci eviterebbe di in qualche maniera ci evitava di fare due discorsi completamente separati, anche perché poi si è detto sì, no, che ci sarà la rosa di scorta di settembre, che a settembre se c'è qualcosa che non torna con il regolamento del Consiglio Comunale, che da quanto ho capito andrà fatto a breve le prossime commissioni discusse e arrivare alla bozza finale, cioè a settembre c'è l'approvazione, si può tornare indietro. Sì, ora io questo spero di evitare completamente e che si faccia un regolamento del Consiglio Comunale che calzi a pennello su questo statuto qui, però questo secondo me è stato proprio un errore di organizzazione, non è il primo di questa amministrazione che a livello organizzativo non è che sappia calcolare bene i tempi, detto questo il lavoro è stato fatto e su questo non posso dire niente, sul lavoro che è stato svolto, per cui dichiareremo per articolo la nostra ammissibilità per la discussione di settembre, dove poi almeno dal nostro punto di vista andremo nel dettaglio in quegli articoli che sono stati più delicati anche per raccontare la propria genesi di come siamo arrivati, e questo è il frutto del lavoro di posizioni diverse, e quindi da arrivare lì poi all'approvazione dei singoli articoli in cui racconteremo com'è andata, racconteremo le nostre posizioni e qual è la forma definitiva dello statuto. Grazie.
Consigliere Guercini, altri interventi? Consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente. Niente, apprezzo il lavoro svolto, fra virgolette, di comune accordo da tutti i commissari, i componenti, con il contributo anche di consiglieri non facente parte della commissione all'oggetto. Ci sono alcuni articoli che non mi hanno trovato pienamente d'accordo. Purtroppo si chiama politica, la politica è un compromesso in toto. Crediamo di aver dato voce comunque a chi riteniamo che ci abbia messo a sedere su questo postazione, e abbiamo tentato di intercedere perché i cittadini potessero avere più voce. Purtroppo non siamo riusciti in toto, abbiamo mediato e qualcosa abbiamo comunque ottenuto. Lo riteniamo un buon regolamento, Riteniamo che ci fosse bisogno, così come abbiamo richiesto sin dall'inizio della nostra consigliatura, di procedere alla revisione dei regolamenti. Dopo 3 anni ci siamo riusciti, anzi 4, ebbene, meglio tardi che mai. Comunque a settembre andremo in votazione definitiva per lo statuto. Ci sarebbe piaciuto votare in contemporanea e comunque lavorare in contemporanea con il regolamento del Consiglio Comunale. Questo non è stato possibile se non in brevi lassi temporali. Speriamo che tutto vada a buon fine e che a settembre possiamo dotare il Comune dello statuto e del regolamento del Consiglio Comunale. E niente, andiamo in votazione e speriamo che tutto vada a buon fine. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, ovviamente lo statuto ha avuto un lungo lavoro, è stato fatto un buon lavoro. Solo una comunicazione nell'ultima lettura per il segretario. Se non è stato ricambiato, il comma 5 dell'articolo 3 presenta degli errori meramente grammaticali. Al di là di questo, ovviamente ci sono state delle mediazioni e dei compromessi, in particolar modo non mi convincevano gli articoli il 14, il 16 e il 20 dove si parlava del numero di cittadini per richiedere assemblee, le petizioni e i referendum. Però ovviamente siamo arrivati a un numero, una via di mezzo tra quello che chiedeva maggioranza e l'opposizione, e beh, in definitiva ci si può stare, non mi piace, però troviamo il compromesso lì. Al di là di tutti gli articoli che compongono il nuovo statuto, secondo me non è un buono statuto, e ovviamente poi se ne parlerà meglio a settembre. Però io credo che più che gli articoli che ci sono, c'è da rilevare gli articoli che non ci sono, e sono i due articoli, 92 e 113, che già su cui presentammo una mozione con il collega Benesperi, che sono stati cassati completamente e che erano degli articoli importanti, come avevamo detto in quella mozione, che erano gli unici che permettevano, con delle relazioni da stilare da parte dei funzionari ogni 4 mesi e da revisori dei conti, permettevano appunto al Consiglio di svolgere il proprio lavoro di controllo e di politica. Questo non si sa perché, cioè, o quantomeno già in risposta alla nostra mozione l'amministrazione aveva fatto capire che non li avrebbe messi nessuno dei due, spiegandolo perché non erano mai stati fatti valere, tra l'altro senza che nessuna sanzione venisse comminata ai trasgressori, che in tutti questi anni non l'avevano mai posti in essere. Comunque questo è un discorso che approfondiremo poi a settembre all'approvazione generale dello statuto, e basta, adesso passiamo articolo articolo e basta, grazie.
Ringrazio il consigliere Baroncelli sia per l'intervento che per l'osservazione del comma quinto dell'articolo 3, in cui esiste un refuso, qua si dice il sindaco può essere revocare, ovviamente può revocare, l'essere è un refuso che era rimasto e che poi quando voteremo l'articolo 3 io dirò che viene appunto cancellato questo il termine essere, no? Ok? Siamo d'accordo. Bene, procediamo con il consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, sì, anch'io sarò breve. Sono state fatte diverse commissioni e concordo che è stato fatto tutto sommato un buon lavoro e su tanti punti si è visto concordare maggioranza e opposizione, anche grazie insomma alle aperture su alcuni punti della, da parte della maggioranza, gliene va dato atto, per esempio sull'abbassamento delle soglie per l'accesso dei cittadini all'esercizio di petizioni, referendum, rimostranze, eccetera. Dal mio punto di vista tutto ciò non è stato sufficiente, capisco che comunque era pur sempre un compromesso, perché non sufficiente da parte mia, perché ci andiamo ad inserire già in un contesto di generale sfiducia nei confronti della politica, e quindi già in un contesto di scarsa partecipazione da parte dei cittadini alla vita pubblica, penso che si potesse tranquillamente portare a zero le formule che le soglie d'accesso a questi strumenti di partecipazione alla vita pubblica. Va dato atto dell'apertura alla pubblicità della conferenza dei capigruppo, quando all'inizio insomma sembrava che dovesse passare la forma della conferenza dei capigruppo segretata. Su altri punti non è stato possibile addivenire a un accordo, ma questo l'ha detto anche il sindaco, penso sia anche giusto così, è anche uno dei motivi per cui insomma qualcuno siede sui banchi della maggioranza e qualcuno sui banchi dell'opposizione. Questo diciamo che lo statuto è un po' l'architrave della vita della comunità, poi la parte più politica che riguarda le forze presenti in consiglio la discuteremo in fase di approvazione del regolamento del consiglio. Ci sono appunto alcuni articoli che ho condiviso, specie nella prima parte, dove ci sono i diritti e doveri dei cittadini, un po' la parte fondamentale dello statuto. Altri che mi convincono meno, e l'ho detto sia dentro che fuori le commissioni, e quindi l'articolo 14 con la soglia dei 100 cittadini, l'articolo 20 con la soglia dei 200 cittadini per le petizioni, che ritengo appunto potessero essere dei piccoli segnali. Non mi fraintendete, io non penso che se in 70 anni di storia del comune non è stato mai fatto o proposto un referendum da parte dei cittadini, se invece che 1000 firme si portino a zero domattina ci saranno migliaia di cittadini che vengono a chiedere il referendum, ma è comunque un piccolo segnale di apertura che poteva fare la politica appunto in un frangente come questo. Mi è dispiaciuto che siano cassati gli articoli 92 e 113 sull'obbligo da parte dei revisori dei conti e dei dirigenti e funzionari del comune di presentare relazioni quadrimestrali al Consiglio Comunale, perché credo che sia doveroso che i dirigenti, funzionari e dipendenti comunali rendicontino il Consiglio Comunale e quindi i cittadini del proprio operato. Riguardo, e chiudo, al fatto che si sia snellito lo statuto e quindi si siano quasi dimezzati gli articoli, quindi da 121 articoli siamo passati a 72, anche su questo non lo vedo per forza una cosa positiva, perché ritengo che più siano dettagliati e più siano specificate le regole del gioco e meno ci sia la possibilità di addivenire ad equivoci e a contestazioni. Questo diciamo è un breve discorso generale, poi andrò più nello specifico in fase di approvazione dei singoli articoli. Grazie.
Signor consigliere Benesperi, invito il consigliere Manetti per la dichiarazione di voto. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Anch'io mi riservo, diciamo, di approfondire un po' più nel merito della proposta e puntualmente articolo per articolo, spiegando anche appunto la genesi e tutto il percorso politico, le discrepanze, le titubanze che sono emerse poi durante gli incontri della Commissione per la modifica dello Statuto a tempo debito, ovvero chiaramente a settembre, perché oggi diciamo siamo a approvare l'eventuale ammissibilità degli articoli proposti. Mi rifaccio invece Solo due parole per non rischiare di essere ripetitivo sulla gestione del processo, e anche per quanto ci riguarda, insomma, siamo rimasti sostanzialmente soddisfatti, perché diciamo siamo partiti col presentare chiaramente onere dell'amministrazione o comunque dei propri rappresentanti in consiglio e quindi del gruppo di maggioranza, a presentare almeno la bozza, la prima bozza di lavoro all'interno della commissione ai rispettivi commissari. Il principio fondante è stato chiaramente, oltre a quello di recepire e adeguare lo statuto in funzione del passaggio della nostra cittadina sulla fascia superiore ai 15.000 abitanti, e quindi tutte le conseguenze che questo provoca a livello normativo in ambito comunale, a partire dalla definizione e la scissione appunto alla figura del sindaco, della rispettiva figura del Presidente del Consiglio e così via. Detto questo, appunto, abbiamo proposto una prima bozza di lavoro al secondo incontro, dove avevamo avuto modo tutti noi commissari di leggerla e visionarla e discuterla nei rispettivi gruppi. Abbiamo riportato le successive proposte di modifiche o integrazione, sono state recepite da noi, dal gruppo di maggioranza, per poi ridiscuterne punto punto nell'ultima commissione convocata per quanto riguarda lo statuto, dove abbiamo per credo il 95, fatti salvi appunto alcuni punti dove non sono stati recepiti in toto, ma è stato comunque oggettivamente trovato un punto di mediazione tra virgolette domanda e offerta, e quindi sostanzialmente siamo arrivati nel merito della proposta a una stesura definitiva in gran parte, quasi per la sua totalità, condivisa, per cui da questo punto di vista c'è piena soddisfazione, al di là chiaramente del voto, perché poi insomma non mi ricordo chi dei miei colleghi mi ha preceduto rifletteva sul fatto che appunto ci siamo impegnati, seppur oggettivamente con qualche ritardo, a riscrivere le regole del gioco, e appunto per questo è giusto che si cerchi, e questo penso lo abbiamo dimostrato appunto, la massima condivisione possibile nel merito delle questioni, perché appunto lo statuto è l'atto principe del comune, in particolare per noi consiglieri del consiglio comunale, e quindi interessa tutti, e non solo quelli che sono presenti in questa sala, ma anche i futuri prossimi consiglieri del comune. Una nota all'atere: oltre a questo, collega Guercini faceva notare diciamo una sorta di discrepanza sull'approvazione dello statuto e poi successivamente sul regolamento, però ben consci, ben consapevoli che non vi siano discrepanze tra lo statuto, che comunque rappresenta e descrive un po' la pubblica amministrazione e il suo funzionamento a 360 gradi, ma a livello di principio, e il regolamento, che invece interessa un determinato settore di essa, un molto più puntuale, molto più integrato. Però detto questo, la prima proposta per quanto riguarda la maggioranza è già stata inviata a questo punto, se non erro, già da un paio di mesi, è già stata visionata in una prima commissione, per cui seguirà lo stesso iter analogamente a quanto fatto nello statuto, e quindi già da una prima lettura, seppur diciamo dovendo apportare ancora descrivere e comunque discutere di eventuali vostre proposte di modifica, però tutti i commissari hanno avuto modo di leggerle, e quindi se ci fossero state delle contraddizioni con lo statuto, i commissari stessi della maggioranza penso lo facevano notare, ecco, a tempo debito, prima di porre in discussione lo statuto qui stasera. Per cui mi fermo qui per adesso, e posticipando come colleghi la discussione più tra virgolette politica, articolo per articolo, al momento dell'approvazione dello statuto.
Ringrazio consigliere Manetti. Quindi procediamo in merito alla proposta numero 7 dell'ordine del giorno Statuto del Comune, abrogazione del testo vigente, proposta del nuovo testo statuario, ammissibilità dei singoli articoli al testo definitivo da presentare alla votazione finale. Quindi io procedo con... Allora, invito i consiglieri, in forma palese, per alzata di mano, a votare. Nella parte prima, valori ed elementi costitutivi, sezione 1, principi fondamentali, l'articolo 1. Chi è favorevole alzi la mano. Consiglio comunale approva l'ammissibilità all'articolo 1 con voti 17. Articolo 2, per alzata di mano. Chi è favorevole? Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità all'articolo 2 con voti 17. Articolo 3, a cui viene cambiato l'articolo comma 5, in cui viene tolta il termine essere, invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità all'articolo 3 con voti 17. Articolo 4. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità all'articolo 4 con voti 17. Sezione 2. Poteri normativi del Comune. Articolo 5. Consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva l'articolo 5 con voti 17. Articolo 6. Consiglieri votano per alzata di mano. Chi è favorevole. Il Consiglio comunale approva ammissibilità articolo 6 con voti 17. Articolo 7. Favorevoli per alzata di mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità articolo 7 con voti 17. Si vota per l'articolo 8 per alzata di mano. Chi è favorevole? Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità all'articolo 8 con voti 17. Si vota per l'articolo 9 per l'ammissibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità all'articolo 9 con voti 17. Parte seconda. Sezione 1. Diritti e doveri dei cittadini. Articolo 10. I consiglieri votano per alzata di mano. L'ammissibilità dell'articolo 10. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità all'articolo 10 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 11. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva ammissibilità articolo 11 con voti 17. Sezione 2, partecipazione. Articolo 12. Si vota l'ammissibilità per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità all'articolo 12 con voti 17. Sezione 3. Istituti di partecipazione. Articolo 13. Si vota l'ammissibilità dell'articolo. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva ammissibilità all'articolo 13 con voti 17. Articolo 14. Si vota per la sua ammissibilità. Consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole? Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 14 con voti 17. Sì. Articolo 14 con voti 17. Scusate, ditemi, intervenite, sì, quando ora io alzo e abbasso lo sguardo. Allora, articolo 14, vero? Articolo 14, il Consiglio comunale approva l'ammissibilità a maggioranza con voti 15 e astenuti 2. Grazie. Articolo 15, si vota per l'ammissibilità. I consiglieri per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 15 con voti 17. Referendum popolari, articolo 16. Consiglieri, si vota l'ammissibilità dell'articolo 16. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità all'articolo 16 con voti 17. Si vota per l'articolo 17. La sua ammissibilità. Consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità all'articolo 17 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 18. Consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole? Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità all'articolo 18 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 19. Chi è favorevole, consiglieri, alzate la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità all'articolo 19 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 20. Chi è favorevole, alzi la mano. Due astenuti. Allora, per l'articolo 20 il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità con voti favorevoli 15 e 2 astenuti. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 21. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 21 con voti 17. Sezione quarta, ruolo della cittadinanza. Articolo 22. Si vota la sua ammissibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità all'articolo 22 con voti 17. Parte terza, ordinamento del Comune, sezione 1, organi del Governo. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 23. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 23 con voti 17. Sezione 2. Il Consiglio Comunale, articolo 24, si vota per la sua ammissibilità. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 24 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 25. I consiglieri, chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 25 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 26. Consiglieri, che è favorevole, alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 26 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 27. Chi è favorevole, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 27 con voti 17. Articolo 28. Si vota per la sua ammissibilità. Consiglieri, che è favorevole, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 28 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 29. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 29 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 30. Consiglieri, chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 30 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 31. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 31 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 32. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 32 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 33. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 33 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 34. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 34 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 35. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio Comunale. Articolo 35. Comma. Il consigliere è direttamente e personalmente, viene rettificato, responsabile della mancata emulazione delle condizioni di cui ai precedenti commi. Si vota l'articolo 35 per la sua ammissibilità corretta. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 35 con voti 17. Articolo 36. Si vota per la sua ammissibilità. I consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 36 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 37. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 37 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 38. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 38 con voti 17. Sezione 3. La giunta comunale. Articolo 39. Si vota la sua ammissibilità. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità. Articolo 39 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 40. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio comunale approva la sua ammissibilità con voti dell'articolo 40 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 41. Chi è favorevole, consiglieri, alzate la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 41 con voti favorevoli 17. Si vota per l'articolo 42 la sua ammissibilità. Consiglieri, favorevoli, alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 42 con voti 17. Si vota per l'articolo 43 la sua ammissibilità. Consiglieri favorevoli, alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 43 con voti 17. Sezione quarta, il sindaco. Articolo 44, si vota la sua ammissibilità. Consiglieri favorevoli, alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 44 con voti 17. Si vota l'ammissibilità dell'articolo 45. Chi è favorevole, i consiglieri alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 45 con voti 17. Si vota per l'articolo 46. Consiglieri favorevoli all'ammissibilità alzino la mano. Guercini? Sì. No, perché poi mi dite. Il consigliere comunale approva. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità articolo 46 con voti 17. No, guardo l'opposizione. Articolo 47, si vota la sua ammissibilità. I consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 47 con voti 17. Articolo 48, si vota la sua ammissibilità. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 48 con voti 17. Articolo 49, si vota la sua ammissibilità. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 49 con voti 17. Parte quarta, sezione 1. Organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale. Articolo 50. Si vota la sua ammissibilità. I consiglieri votino per alzata di mano. Chi è favorevole? Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 50 con voti 17. Articolo 51. Si vota la sua ammissibilità. I consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità articolo 51 con voti 17. Sì, la segretaria invita la giornalista per vedere. Comunque le dico io, vabbè. Sì, vabbè, ho ragione. Sezione 2, il segretario comunale. Articolo 52. Si vota per la sua ammissibilità. I consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 52 con voti 17. Articolo 53, si vota la sua ammissibilità. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 53 con voti 17. Sezione 3, dirigenti e funzionari. Articolo 54, si vota la sua ammissibilità. I consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità articolo 54 con voti 17. Si vota per l'articolo 55 per la sua ammissibilità. I consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 55 con voti 17. Parte quinta. Forme associative di cooperazione tra enti. Articolo 56. Si vota la sua ammissibilità. I consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 56 con voti 17. Parte sesta. Servizi pubblici, sezione 1. Generalità. Articolo 57. Si vota la sua ammissibilità. Consiglieri favorevole per alzata di mano. Chi è favorevole? Il Consiglio comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 57 con voti 17. Ammissibilità dell'articolo 58. Consiglieri favorevoli alzino la mano. Il Consiglio comunale approva ammissibilità articolo 58 con voti 17. Parte settima, ordinamento finanziario, sezione 1, finanza e contabilità. Articolo 59. Si vota la sua ammissibilità. Consiglieri favorevoli, alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità articolo 59 con voti 17. Articolo 60. Si vota la sua ammissibilità. Consiglieri favorevoli, alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva ammissibilità dell'articolo 60 con voti 17. Articolo 61. Si vota l'ammissibilità. Consiglieri favorevoli, alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 61 con voti 17. Articolo 62. Consiglieri favorevoli all'ammissibilità, alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 62 con voti 17. Articolo 63. Consiglieri favorevoli all'ammissibilità, alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 63 con voti 17. Articolo 64. Si vota l'ammissibilità. Consiglieri favorevoli, alzino la mano. Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 64 con voti 17. Ci siamo. Articolo 65. Si vota l'ammissibilità. Consiglieri favorevoli, alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 65 con voti 17. Sezione 2. Revisione e controllo della gestione. Articolo 66. Consiglieri favorevoli all'ammissibilità, alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 46 con voti 17. Articolo 67. I consiglieri favorevoli all'ammissibilità, alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 67 con voti 17. Articolo 68. Consiglieri favorevoli all'ammissibilità, alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 68 con voti 17. Parte ottava. Approvazione. Revisione dello Statuto. Sezione 1. Modalità di approvazione. Articolo 69. I consiglieri favorevoli all'ammissibilità alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 69 con voti 17. Articolo 70. I consiglieri favorevoli all'ammissibilità alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 70 con voti 17. Articolo 71. I consiglieri favorevoli all'ammissibilità alzino la mano. Il Consiglio Comunale approva l'ammissibilità dell'articolo 71 con voti 17. Ce l'abbiamo fatta. Allora, è terminata la votazione dei singoli articoli dello Statuto e se io da ordine del giorno aspetto comunicazioni, se no procedo per la proposta numero 8. Bene, non ci sono. Allora, si procede con la proposta numero 8. Mozione presentata dal gruppo Prego, consigliere Manetti.
Sì, presidente, potrei sono a richiedere la sospensione per conferire col mio gruppo di maggioranza.
Allora, sospensione accettata, non la pongo in votazione di tutti i consiglieri, mi sembra, dopo tutte queste votazioni, palese. Grazie. Sono le ore 23:26 e dichiaro riaperta la seduta del Consiglio Comunale. Quindi procediamo con la proposta numero 8 all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, sull'assegnazione dei contributi per spese mediche ai migranti non residenti nel Comune. Invito il consigliere Baroncelli a illustrare la mozione. Grazie.
Interrompe a mezzanotte o si va a oltranza?
Cioè l'interruzione a mezzanotte, assi che abbiamo stabilito alla conferenza nei capigruppo, però non fa parte di nessun regolamento. E se come prima nella conferenza preliminare uno valuta l'opportunità politica di andare avanti, mi rimetto io personalmente alla maggioranza dei consiglieri. Quindi a quell'ora, se lei nuovamente legittimamente mi chiederà se si procede o no, io pongo la questione alla votazione della maggioranza dei consiglieri. Prego Baroncelli per l'illustrazione, grazie.
Grazie Presidente. Allora, ho presentato questa mozione, l'avevo protocollata il 6 aprile, è passato un po' di tempo, perché proprio in quel periodo la Regione Toscana ha messo in campo, assieme alla ASL di Grosseto, un progetto pilota in cui venivano assegnate delle risorse importanti proprio all'ASL per le cure odontoiatriche ai migranti, riservate esclusivamente ai migranti. E qui si parla di una cifra di 2 milioni di euro. Quello che salta all'occhio è che quello messo in campo dalla Regione Toscana con l'ASL non avrebbe avuto già alcun senso in partenza, perché già nel piano sociosanitario regionale del 2014 era specificato che ci sarebbe stata una maggiore accessibilità alle cure odontoiatriche per tutti i soggetti più deboli, compresi anche i migranti, ma anche i disabili o i giovani in condizioni di disagio. Quindi non si capisce perché aggiungere anche questi soldi, e soprattutto solo per i migranti e non per tutti i bisognosi. Tra l'altro, sempre parlando di migranti, nei 35 euro il giorno o più che lo Stato paga alle varie cooperative, questi soldi sono comprensivi anche delle cure mediche, tra cui quelle odontoiatriche. Quindi non si capisce perché mettere altri soldi sopra. È notizia, tra l'altro, di questi giorni che ben 7 milioni di italiani si sono dovuti indebitare per ricorrere alle cure mediche specialistiche o a visite specialistiche, senza contare tutti quelli che fanno sacrifici senza indebitarsi per fare queste visite o queste cure, visti anche i tempi biblici che le prestazioni mediche pubbliche hanno, visti anche i pesanti tagli che negli anni sono stati perpetrati dalle varie amministrazioni a tutti i livelli. Vado quindi a leggere la mozione, che ha come oggetto appunto l'assegnazione di contributi per spese mediche a migranti non residenti nel comune. In questo caso ovviamente si parla solamente della provincia di Grosseto. Considerato che la vicenda che vede la Regione Toscana concedere denaro pubblico per la salute odontoiatrica dei richiedenti asilo ospiti nei centri di accoglienza di Grosseto impone delle determinazioni di merito anche da parte dell'amministrazione del Comune d'Agliana. Visto la liberale elargizione di denaro delle casse pubbliche da parte della Regione Toscana disposta dal Presidente della Regione Enrico Rossi per le cure odontoiatriche da prestarsi a migranti commerciali e richiedenti asilo, considerato che sul comune di Agliana sussiste una quota di migranti commerciali allocati presso diverse residenze convenzionate con la prefettura di Pistoia, che è deplorevole usare i soldi dei contribuenti toscani per le cure odontoiatriche agli immigrati prima di aver fatto fronte all'emergenza sanitaria e sociale causata dai pesanti tagli operati nel welfare negli ultimi anni dai governi centrali e dalle regioni, che le cooperative che accolgono gli immigrati percepiscono ogni giorno una cifra di almeno 35 euro al giorno per ogni persona e sono comprensive delle spese sanitarie necessarie agli stessi, che la vicenda dimostra la sussistenza di un crescente business speculatorio che viene distratto dalle famiglie del territorio, sempre più emarginate e costrette a divenire estranee nel loro territorio. Aggiungerei un razzismo al contrario. Si chiede quindi che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta a prendere una posizione ufficiale di disapprovazione nei confronti della Regione Toscana e che, nel caso venga deciso di estendere tale iniziativa anche alla provincia di Pistoia nel futuro, di chiedere all'ente che tali risorse possano essere usate dai comuni anche a favore dei tanti cittadini italiani indigenti presenti sul nostro territorio. Grazie.
Ringrazio il consigliere Baroncelli e invito i consiglieri a iniziare la discussione. Prego. Consigliera Signori, prego.
Sì. Buonasera a tutti. Ci tengo a intervenire per spiegare brevemente la realtà dei fatti, cosa che questa mozione non riporta assolutamente. La vicenda sta in questo ordine. La Regione Toscana nel 2014 con delibera 426 stanzia una serie di risorse per tutta la Toscana per un progetto di assistenza odontoiatrica, in particolar modo indirizzata alle persone cosiddette più fragili, cioè quella fascia più debole della popolazione. Di queste risorse l'ASL di Grosseto ne riceve 300.000. E con queste risorse attiva tutta una serie di percorsi che secondo me vale la pena leggere e dirvi quali sono stati. Ovvero, circa 2.000 bambini delle seconde elementari sono stati valutati dall'igienista dentale con la possibilità di usufruire di una visita gratuita. Circa 50 pazienti tra minori e adulti non collaboranti hanno effettuato prestazioni odontoiatriche. Numerosi corsi di preparazione a parto per la cura e l'igiene orale delle donne in gravidanza. Visite specialistiche di medici odontoiatri agli anziani e ospiti presso la RSA, giornate formative per operatori sociosanitari, presa in carico con percorso dedicato in ospedale di pazienti a rischio, erogazione gratuita di protesi odontoiatriche in soggetti con vulnerabilità sociale e fra questi sì anche un progetto pilota per i richiedenti asilo che prevede un incontro in prefettura in cui è stata organizzata una giornata di valutazione da parte di un igienista volta a prevenire l'insorgere di malattie che portano poi questi soggetti a recarsi al pronto soccorso, quindi per evitare che provochino file in pronto soccorso è stata prevista una giornata rivolta anche a loro. L'ASL Toscana Centro riceve di questi fondi dalla Regione Toscana 1.800.000 quindi sono già stati implementati per l'anno 2017, una serie di progetti, anche questi riguardano le varie urgenze odontoiate, che è un aumento e un miglioramento dell'offerta di prestazioni, della prevenzione, percorsi assistenziali anche per soggetti portatori di handicap perché rientrano anch'essi nel fascia delle persone più deboli, così come l'implementazione di attività di formazione. Questo, detto tutto questo, raccontato un po' brevemente la vicenda, qual è stata, e secondo me sono stati stanziati soldi appunto per un progetto davvero lodevole, credo che, e consiglierei al consigliere Baroncelli, preso atto del racconto veritiero e di ciò che è avvenuto in Regione Toscana, di ritirare la mozione, altrimenti il nostro voto sarà contrario.
Ringrazio la consigliera Signori, procediamo con la discussione. Consigliere Guercini, prego.
Sì, la consigliera Signori mi ha anticipato in parte l'intervento, anche perché ritengo che questa mozione qui sia frutto di quelle che chiamiamo generalmente fake news, nel senso è uscita sul giornale, descritta forse anche in maniera un po' strumentale, ma è un progetto che riguarda ampie fasce di persone che per vari motivi sono ritenute fragili perché hanno difficoltà ad accedere anche alle cure più basilari a livello sanitario. Poi era partito un progetto pilota per i richiedenti asilo che anche essi è chiaro che facciano parte, no, di tutta quella parte di persone che hanno difficoltà non solo ad accedere al nostro servizio sanitario per una situazione di indigenza, ma anche per un motivo di culturale, provengono da altri paesi e molto probabilmente una serie di cure non sanno neanche che esistono e come fanno a richiedere, a ottenerle per curare alcune patologie che qui diamo per curabili e scontate, mentre in altri paesi del mondo purtroppo ancora sono presenti. Detto questo però, uno spunto di riflessione il consigliere Baroncelli questa sera ce l'ha dato, perché effettivamente un dato che ha riportato, che è quello dell'aumento esponenziale delle persone, della spesa sanitaria per le persone che bene o male per poter curarsi, anche per cure di banali come possono essere farsi una radiografia o andare da un medico specialistico, per vedersi ridurre le liste d'attesa sono costretti a rivolgersi alla sanità privata, alcune volte quella convenzionata che seppur privata lavora in convenzione col pubblico. Questo bene o male però mina il nostro principio di sistema sanitario universale, perché fondamentalmente questo fattore qui che ha sollevato il consigliere Bernuccelli, che potrebbe essere anche un punto di riflessione e spunto di quello che avevamo discusso precedentemente sulla società della salute, perché bene o male la società della salute gestisce una serie di fondi che possono andare incontro ad esigenze, come può essere vita indipendente, nel senso che invece di rivolgersi a badanti che sono estremamente costose, ti danno delle risorse per poi sì a ritornare ai badanti, però bene o male ti danno una mano a livello pubblico. Certo che dovremmo avere anche altre tipologie di intervento, come potrebbe essere, no, quello che si discuteva anche prima, no, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché se rendiamo il paese a misura d'uomo e quindi facilmente tutti si possono spostare, forse anche per una serie di disabilità ci può essere il minor ricorso a forme di assistenzialismo privato. Detto questo, quindi la mozione secondo me proprio non come richiesta a parte dell'amministrazione è una richiesta che non può essere in qualche maniera applicata, anche perché non ripercorre quello che poi effettivamente è il progetto della Regione Toscana, che questo gli va dato atto, è un progetto lodevole, perché le spese odontoiatriche per andare dai dentisti sono quelle spesso le più costose e spesso sono quelle che bene o male, se uno si deve rivolgere alla sanità pubblica, vi sono delle liste d'attesa che durano anni, e questo credo che nel nostro paese non sia accettabile. Per cui vado alle conclusioni. Ritengo che questa mozione qui bene o male sia nata da una notizia che doveva essere maggiormente approfondita, per cui non condividiamo quello che viene richiesto, però capiamo perfettamente le preoccupazioni e l'attenzione a questo problema sociale da parte del consigliere Baroncelli, e quindi invito tutti noi a riflettere su tale problematica ed a individuare per quel poco che possiamo noi come comune, perché non è che abbiamo grandi risorse e grandi mezzi per poterlo fare, di agevolare il più possibile l'accesso alle cure gratuite per tutta la cittadinanza. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini e invito il consigliere a continuare la discussione sulla mozione, prego. Consigliere Franceschina, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, come diceva il collega Guercini, bastava fare una ricerca, diciamo, su internet per capire che si tratta non proprio di una fake news, perché diciamo un progetto pilota c'è stato, una certa cioè hanno elargito una certa quantità di denaro a favore di questi richiedenti d'asilo. Però bisogna, qui come si dice, è una guerra tra poveri, bisogna fare un passo indietro e andare a capire anche i motivi perché c'è stato questa, diciamo, notizia, tra virgolette. Come ripeteva, come mi ha già anticipato il collega Guercini, la sanità, bisogna andare a vedere la sanità pubblica italiana, come in questi anni i governi che sono passati hanno praticamente spolpato la sanità pubblica a favore di quella privata. Basta vedere, purtroppo è anticipato, basta vedere quando uno va a rifare alcune analisi, passano mesi, se non anni, e si devono rivolgere a strutture private. Le stesse strutture private addirittura a volte fanno prezzi simili ai ticket pubblici, e questo lo trovo assurdo, cioè si va verso di distruggere la sanità pubblica e verso quella privata. Ora, questo progetto bastava andare a vedere, questo progetto bisogna vedere un po' più ampio, diciamo, perché riguardava, come mi ha anticipato la collega, riguardava non solo i richiedenti d'asilo, ma ben più un pubblico molto più ampio, cioè tutti quei soggetti bisognosi che anche rientravano in una fascia ISEE bassa, compresa i bambini, le varie visite anche alle scuole. Quindi nella sua complessità è anche un progetto fatto bene. Però è bene ricordare anche i dati, che nell'ultimo periodo le spese sanitarie sono aumentate negli ultimi 4 anni del 10%. Si stima proprio che nell'ultimo anno 44 di milioni hanno speso soldi proprio per pagare le prestazioni sanitarie, questo lo rileva anche il Censis. dicendo anche che quasi la tredicesima, per un operaio la tredicesima viene annullata proprio per pagare queste spese sanitarie. Una cosa però che non ho ben capito, cioè ho capito, però quando si danno a queste, diciamo, cooperative che accolgono questi richiedenti d'asilo, queste 35 euro, in queste 35 euro è anche compreso, diciamo, per quanto riguarda le spese sanitarie, che anche qui, insomma, siamo un po' combattuti, come ripeto, è una guerra tra poveri. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Ci sono altri interventi? Consigliere Baroncelli, prego.
Grazie Presidente. Al di là che una vera fake news non è, cioè si può discutere sul fatto se questo 1,8 milioni, 2 milioni sia indirizzato esclusivamente ai migranti oppure no. Il fatto sta che nel progetto pilota sono nella maggior parte questi soldi poi vanno a finire a questi migranti, perché poi alla fine sono quelli che più li utilizzano, in virtù anche del fatto che, e non è vero che sono in difficoltà perché non sanno cosa, come fare o cosa fare per le cure odontoiatriche o le cure mediche in generale. Perché sarebbe un fallimento delle cooperative questo, perché le cooperative devono pensare anche alla loro salute e prendono i soldi proprio per questo. E proprio perché prendono questi 35 euro o più, perché se sono minori ne prendono di più, come diceva il collega La Franceschina, non si capisce perché gli si deve garantire altri soldi ancora sopra per le cure odontoiatriche. Credo che sia incomprensibile la Regione Toscana continui a elargire soldi per ogni progetto che fa, c'è sempre dentro un po' di fondi per i migranti. Evidentemente proprio gli italiani non li può vedere. E una cosa, ho sentito già 2-3 interventi dove si fa un accenno di guerra tra poveri. Il problema è che gli italiani questa guerra ogni volta la perdono. Grazie.
Grazie consigliere Baroncelli. Altri interventi? Altrimenti passo alle dichiarazioni di voto, se non ci sono. Bartoli, prego.
Grazie Presidente. No, non conosco benissimo l'argomento 35 euro, migranti commerciali, che non ho capito quale sia la differenza fra migranti commerciali e richiedenti asilo. Fatto sta che, anche se sono due categorie diverse, alloggiano comunque nei centri di soggiorno, temporaneo, in attesa di richiesta asilo, qualcosa. Nella struttura comunque convivono tutte e due le categorie, se di categorie si può parlare. Non so nei 35 euro cosa effettivamente sia previsto come copertura sanitaria. Fatto sta che comunque una persona che necessita di una cura ha diritto ad essere curata. Abbiamo appena votato lo statuto comunale, fra l'altro quell'articolo lì è stato votato all'unanimità, ogni soggetto ha pari dignità, quindi non vedo perché negare le cure alle persone che si trovano sul nostro territorio e che hanno pari dignità in ogni senso. Mi piacerebbe approfondire l'argomento, magari parlandone con chi più di me senz'altro sa cosa e qual è la procedura per i richiedenti asilo o per questi immigrati commerciali. Mi piacerebbe approfondire il discorso, quindi chiedo al consigliere Baroncelli se avesse l'idea di ritirare la mozione per poter approfondire la discussione in commissione e eventualmente poi liberissimo di riportarla in consiglio comunale e nel caso ho un argomento in più e comunque molto più conscio di quello che si sta per andare a votare. Posso votare anche stasera, però non ho la piena cognizione di causa. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli. Continuiamo nella discussione. Alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono altri interventi, si passa alle dichiarazioni di voto. In questo caso l'ultimo, ovviamente, è il consigliere Baroncelli che ha presentato la mozione. L'ultima dichiarazione è la sua. La prima è quella di Manetti. Prego.
No, una specifica, una richiesta al collega capogruppo Baroncelli, cioè quindi non è disposto a ritirare la mozione come richiesto, ok, no, per appunto calibrare anche la dichiarazione di voto, grazie.
Beh, allora, chi comincia con le dichiarazioni di voto? Scelgo io o ci sono volontari? Consigliere Benesperi, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora io farò un intervento un po' più generale, senza andare, mi perdonerete, troppo nello specifico della mozione, perché non voglio entrare nel discorso dei numeri, se sono 35 euro più o meno, se le spese sono state 1.800.000, 2 milioni, eccetera. Né tantomeno voglio iniziare l'intervento con la classica frase che si sente sempre: io non sono razzista ma, e poi insomma dopo questo io non sono razzista ma ci sono tutti i distinguo del caso. Io ho un trascorso e appartengo, mi sento di appartenere all'humus culturale del centrodestra, però non mi sono mai caratterizzato per prese di posizione o posizioni forti su questo tema, perché davvero, anche come dovere deontologico di persona, credo che non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, però occorre un'analisi oggettiva. Perché la politica non è fatta purtroppo di sentimenti, la politica è fatta di cose che si possono fare e cose che non si possono fare, indipendentemente da quello che ci piacerebbe fare, perché tante cose ci piacerebbero fare, ma non sono possibili fare. E quindi questo discorso generale parte da una frase che ha detto il collega Baroncelli, che ha detto: il sentimento di razzismo al contrario. Guardate che questo sentimento di razzismo al contrario purtroppo è generalizzato tra la gente. Io venivo in consiglio comunale e stasera vedevo il TG3 che passava la notizia del ragazzo ucciso nell'inseguimento dei Rom, dove la gente dell'isolotto ha cerchiato l'accampamento dei Rom e gli ha detto di andare via. Ora, non è che queste persone sono diventate razziste e xenofobe all'improvviso perché sono brutte e cattive, ma c'è sempre da calare la situazione in un sentimento che ormai, dico purtroppo, ma purtroppo perché lo abbiamo creato noi, e noi dico noi cittadini, noi che abbiamo governato nelle amministrazioni, allo Stato, un sentimento che ora è difficile estirpare, mentre è molto più semplice colpevolizzare la gente, no? Gli errori della politica, si dice, no, ma gli italiani sono razzisti,
quando non si va a vedere quali sono stati magari gli errori della politica che hanno portato al serpeggiare di questi sentimenti. Perché? Perché l'Italia è diventato un paese dove si parla solo di diritti, ma non c'è nessuno che parla di doveri. Io non sento mai qualcuno che parla di doveri, mai. Cioè l'Italia è un paese dove tutti sono autorizzati a fare quel che vogliono. Non parlo qui di italiani, immigrati, cittadini benestanti, cittadini poveri, è un sentimento generalizzato dove l'italiano medio, se può, fa quel che può per arrangiarsi. E quindi il dovere è un po' posto in secondo piano, no? C'è sempre il diritto, tutti rivendicano il diritto. Ma la gente, ripeto, trova questo sentimento in un sentimento, in una situazione ormai di esasperazione, dove si sono create sacche di povertà, sacche di criminalità, milioni di persone che non hanno... Ragazzi, in Italia ci sono quasi 15 milioni di persone che non hanno da mettere insieme il pranzo o la cena. Questi sono dati che devono far riflettere quando si chiede l'accoglienza, ma l'accoglienza deve essere fatta in un tessuto sociale che possa recepirla. Anche il nostro sindaco, quando ci fu la spartizione delle persone che dovevano essere accolte nel comune d'Agliana, disse, secondo me giustamente, vanno accolte ma senza creare conflitti sociali, e vanno accolte in un tessuto che li può recepire. È inutile dire si accoglie un milione di persone se l'Italia un milione di persone non li può accogliere, perché una cosa è quello che ci piacerebbe fare e una cosa è quello che non ci piacerebbe fare, perché poi l'accoglienza e la solidarietà viene richiesta da quei paesi che fanno respingimenti in mare, dalla Germania che ha messo sul lastrico la Grecia. Cioè, è quella la solidarietà degli altri paesi, o di Malta che vende gli scafi a chi porta i migranti sulle nostre coste, o che respinge le navi a un miglio dalla costa, perché poi la solidarietà è quella, cioè la solidarietà richiesta agli altri, in casa degli altri, però poi quando c'è la solidarietà in casa nostra, e questo è la solidarietà forzata, l'accoglienza a tutti i costi, il buonismo, che viene fatto sulle spalle di questa gente. Cioè, io dico sempre, i primi a subire le ripercussioni di un certo tipo di mala politica, di politica che gioca sulle spalle di questa gente, di una certa chiesa, e non ho paura a dirlo da cattolico, che è sempre pronta ad accogliere, ma a casa degli altri, non a casa propria, sempre a casa degli altri, i primi a rimetterci, e sono questi disperati, non è l'italiano o il popolo italiano, i primi a rimetterci sono loro, sui quali viene lucrato, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, si è creata una bomba sociale molto pericolosa, ma molto pericolosa, che non va sottovalutata, che non può essere relegata a un problema secondario nel dibattito politico italiano. È giusto che anche un consiglio comunale come questo affronti tematiche di questo genere, perché poi con questo problema ci confrontiamo tutti i giorni, e è per questi motivi che non posso che essere favorevole a questa mozione, proprio perché va a ribadire, poi magari si può discutere o meno sulla forma o sul testo, che poteva essere fatto meglio o fatto peggio, non tocca a me dirlo, però sul principio per il quale, primo, ci vogliono diritti, sì, ma ci vogliono anche doveri, e secondo, ci deve essere un'accoglienza, ma laddove è sostenibile e praticabile. Grazie.
Ringrazio il consigliere Benesperi. Continuiamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Franceschina, prego.
Sì, sarò breve. Allora, una mozione così fatta non ce la sentiamo di appoggiarla, però è anche un campanello d'allarme che bisogna cogliere, quindi per questo motivo noi ci asteniamo.
Grazie consigliere Franceschina. Consigliere Guercini, prego.
Sì, come ho detto nella dichiarazione precedente, noi a questa mozione qui siamo contrari, perché si parte su dei presupposti che in realtà non esistono, come è stata citata in questa mozione qui, per il semplice motivo che è stato stanziato una minima parte di quel fondo per un progetto pilota per i migranti che vivono nel nostro territorio. In realtà è partito proprio per andare in qualche maniera a cercare di aiutare le persone residenti nella nostra regione che avevano difficoltà ad accedere alle cure odontoiatriche. Detto questo, capisco anche il discorso del consigliere Benesperi, no? Perché ha fatto un'analisi molto approfondita su qual è la situazione, che spesso in Italia, oltre al discorso dei diritti e doveri, è che noi abbiamo una capacità incredibile di semplificare le cose, perché quando parliamo della politica di immigrazione e di accoglienza spesso la riduciamo o ai 35 euro o a bloccare una nave come è successo ora, e risolviamo tutti i problemi di questo mondo con una semplice azione. È ovvio che le considerazioni che ha fatto il consigliere Baroncelli sono reali, nel senso che l'accoglienza deve essere non solo strutturata in una certa maniera, ma deve essere fatta anche su un territorio che la sappia recepire, perché allo stesso punto io sono tra quelli che dice che bisogna sempre essere solidari e quindi accogliere le persone che scappano da guerra, da fame, da persecuzioni, perché ce lo dice la nostra Costituzione, che abbiamo sempre, che almeno ho sempre tentato con le mie piccole energie di difendere, ma di difendere i principi che sono elencati dentro la nostra Carta Costituzionale. Però allo stesso tempo non possiamo girarci dall'altra parte e non vedere le situazioni che abbiamo all'interno del nostro paese, non ultimo le situazioni che ci sono in Calabria, a San Ferdinando, dove è successo poco tempo fa che è stato ucciso un migrante per questioni di mafia più che per questioni di razzismo, dove ci sono migliaia di persone che bene o male vengono tenute lì e sfruttate quotidianamente per lavorare nei campi per la nostra agricoltura. Il caso della Calabria non è unico, perché ci sono altri casi in Italia, alle porte di Roma c'è un'altra comunità indiana che viene anch'essa sfruttata nei campi di lavoro quotidianamente con paghe da fame, che in un paese democratico e civile come l'Italia non devono essere assolutamente accettate. E detto questo, però, esistono allo stesso modo delle esperienze di integrazioni che in Italia funzionano. In Calabria c'è San Ferdinando, dove c'è una baraccopoli dove le persone vivono sotto una lamiera o sotto delle tende veramente distrutte, dove piove dentro, lavorano quando riescono a trovare il lavoro giornalmente, perché c'è il caporalato che li trova il lavoro nostro e stanno zitti a poche ore, a pochi euro all'ora. Ci sono anche situazioni come il comune di Riace, che è una piccolissima comunità dove in realtà si è riuscita ad avere un'integrazione molto strutturata, dove tutta una comunità si è messa in qualche maniera a disposizione per integrare i migranti, perché li vedevano come una forma di risorsa economica, perché in alcuni casi quello sono. Il sindaco di Riace ha detto una cosa molto semplice: nel sud Italia c'è uno spopolamento incredibile di tantissime comunità, esistono interi paesi dove le case sono abbandonate, non c'è più un proprietario, e lì le case le hanno date alle case abbandonate di Riace ai migranti che si sono integrati, che hanno iniziato a lavorare, hanno creato una sorta di comunità dove in un paese di 1600 abitanti esistono una ventina di nazionalità. Per cui la riflessione del consigliere Benesperi mi è piaciuta molto, perché è andato a analizzare nel dettaglio una problematica in pochi minuti, e credo l'abbia fatto con una mente molto lucida. Ho delle considerazioni differenti, se no non avremo queste due differenze politiche, perché se no facciamo noi il patto del Nazareno e stiamo tutti insieme. Però se quello che il consigliere Baroncelli ha lanciato qui è un tema che tutti noi dobbiamo avere presente, perché purtroppo, e questo concordo con quello che è stato detto, la politica ha fatto tantissimi errori, perché è vero che dobbiamo accettare, ma non possiamo voltarci dall'altra parte e abbandonare le persone a un destino a se stessi nel nostro territorio, come sta succedendo per tantissimi immigrati, dove lo Stato non esiste, sono completamente abbandonati, sono in mano alla criminalità organizzata. Ecco, su questo punto di vista sono completamente d'accordo. Bisogna accogliere, ma bisogna farlo con un sistema strutturato degno di tale nome, e bisogna anche evitare che esistano tutte quelle situazioni dove vengono accolti i migranti solo per interessi economici, per avere i famosi 35 euro, perché quello che non smetterò mai di dire è che questi 35 euro non vanno in tasca a un migrante, ma spesso purtroppo in una situazione di accoglienza tutta l'italiana, dove bene o male la corruzione la fa da padrona, perché se no non saremo tra i paesi che nelle classifiche internazionali abbiamo un grosso problema di corruzione, se no non si creava l'ANAC per tentare di fermarla, dove gli stessi italiani lucrano sulla migrazione. Per cui questa mozione qui, ritornando al discorso inerente, la riteniamo che non abbia proprio le basi per poter essere in qualche maniera approvata, perché non ha delle basi attinenti a quello che è veramente il progetto della Regione Toscana. Però secondo me è sempre una riflessione, e quello che è stato fatto in questo Consiglio Comunale quest'oggi, che ci porta a capire come sta andando in qualche maniera la nostra società, e in qualche maniera cercare di non ripetere più quegli errori che la politica ha commesso in questi ultimi anni, perché effettivamente se siamo arrivati qui la colpa è di chi ha governato i singoli comuni, le regioni e lo Stato negli ultimi 20 anni. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini, invito la consigliera Signori alla dichiarazione di voto, prego.
Sì, allora io credo che il tema dell'immigrazione sia veramente vasto, però qui in questa mozione si riporta un progetto preciso e puntuale, e per quanto spiegato in fase di discussione il nostro voto sarà contrario.
Ringrazio la consigliera Signori, invito il consigliere Baroncelli alla dichiarazione di voto. Prego.
Grazie Presidente. A seguito ora delle disamine ottime del consigliere Bernesperi, ma anche degli altri colleghi, non mi soffermo e mi astengo da discorsi sull'immigrazione in generale, perché si farebbe mattina, ognuno ovviamente ha il suo modo di pensare. Ovviamente dalla parte di qua siamo in contrasto e in contrapposizione all'altra parte. Per quello che riguarda nello specifico la mozione, alla fine qui si parla se c'è il progetto, non se c'è il progetto pilota, ma chi ne beneficia. Io credo che in questo caso se anche un euro fosse stato destinato ai migranti, ma non perché sono migranti, ma perché hanno già nella quota 35 euro già i soldi destinati a questa cosa, anche un solo euro sarebbe stato di troppo. Non so, ora non ho i dati di quanti effettivamente sono stati utilizzati per loro. Un altro pensiero che mi viene è che molte volte questi soldi magari non vengono nemmeno, viene pagato i soldi ma magari non c'è nemmeno la prestazione dietro, bisognerebbe vedere. Non so perché non mi fido per niente delle cooperative. Spero che un giorno non arrivi mai alla provincia di Pistoia una proposta del genere, o quantomeno che si possa parlare di usarli solo ed esclusivamente per gli italiani. Almeno dalla nostra parte politica, da sempre e sempre sarà, saremo sempre dalla parte degli italiani, prima gli italiani, prima la patria. Ovviamente favorevole, grazie.
Ringrazio consigliere Baroncelli per la dichiarazione di voto, e dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 8 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto proposta numero 8, mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sull'assegnazione di contributi per spese mediche a migranti non residenti nel comune. Invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza, con voti favorevoli 2, contrari 13, astenuti 2. Si procede con la proposta numero 9 all'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico sul piano regionale dei rifiuti e dismissione dell'impianto di termovalorizzazione di Montale. Presenta la c'è consigliere Bartoli che chiede di intervenire, penso in merito alle procedure del regolamento. Prego.
Presidente, visto che il Consiglio Comunale è stato convocato anche per oggi, fra l'altro, perché siamo già al giorno successivo, chiedo che venga interrotto il Consiglio Comunale per ripartire domani sera con la mozione che è rimasta in ordine del giorno. Grazie.
Prendo atto della richiesta del consigliere Bartoli, però è dovere da parte mia sentire gli altri capigruppo e anche tutti gli altri consiglieri, quindi da procedura o si passa direttamente alla votazione del proseguimento del Consiglio Comunale di stasera, se c'è la maggioranza dei consiglieri si continua, oppure se ci sono delle eventuali brevi, sintetiche prese di posizione, se le volete esprimere, ma penso non sia il caso, vista l'ora. Consigliera Fieri, mi raccomando la sua sintesi. Grazie.
Io più che rimandare la discussione a domani sera, anche per i motivi che ho espresso durante la capigruppo, io sarei più per un'eventuale discussione o in commissione come proposto dal capogruppo Guercini oppure comunque nel prossimo consiglio comunale, anche perché discutere di questa mozione domani sera non darebbe comunque tempo agli altri gruppi consigliari che non hanno avuto modo di leggere l'eventuale proposta di modifica, e quindi secondo me discutere adesso o domani sera non ci sarebbero eventualmente i tempi di approfondimento dell'argomento.
Grazie consigliera Fieri. Prima della votazione ci sono altre prese. Consigliere Manetti, prego.
Sì, in primis per rispondere alla collega consigliera Fieri, perché durante l'interruzione abbiamo appunto riportato la proposta di Aliena in Comune che il consigliere collega capogruppo Guercini aveva manifestato prima del Consiglio Comunale durante la seduta della conferenza dei capigruppo. Riteniamo, pur comprendendo le necessità e anche la bontà di tale richiesta, comunque di procedere o all'approvazione qui stasera, secondo noi è anche più logico, in via eccezionale, però ripeto, in deroga a degli accordi informali presi tra virgolette gentiluomini all'interno della conferenza stessa, di in linea di massima fermare i lavori del Consiglio a un orario ragionevole, quello intorno alla mezzanotte, però sia andando in deroga a questi accordi bonari tra le parti, sia respingendo di fatto comunque la richiesta appena espressa dalla collega consigliera Fieri, riteniamo opportuno comunque o procedere, ripeto, alla votazione qui stasera, secondo noi è la forma più logica, oppure sfruttare l'eventuale prosecuzione come previsto peraltro da convocazione di questo Consiglio Comunale per domani sera, perché principalmente per opportunità politica, perché la mozione ha espressamente una richiesta portare appunto al cospetto della Regione, in particolare al suo governatore Rico Rossi, il quale si è impegnato a redigere almeno una prima bozza del nuovo piano di gestione dei rifiuti entro la fine del mese, non più tardi dei primi giorni di luglio, per cui abbiamo un'impellenza a livello temporale, perché si rischierebbe che i fatti di cronaca bypassassero nei fatti la nostra mozione. Ecco, quindi su questo magari chiedo comprensione, pur capendo, ripeto, le esigenze manifestate da voi colleghi di opposizione. Grazie.
Signor consigliere Manetti, consigliere Benesperi, sinteticamente, grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, pur consapevole che l'argomento non è un argomento, insomma, tanto leggero da poter affrontare così in fretta e furia, consapevole anche che noi, per esempio, la versione finale della mozione non l'abbiamo nemmeno letta, perché il consigliere Manetti, so che se la sono scambiata con il gruppo italiano in comune, ma noi di fatto gli emendamenti non li abbiamo avuti, quindi non li sappiamo. E siccome sono emendamenti che vanno un po' a stravolgere quella che è la mozione, perché in tanti punti, insomma, meriterebbero un approfondimento maggiore, pur consapevole dell'anomalia della procedura, io penso che la cosa più saggia da fare sia o votarla stasera o discuterla stasera o andare a un prossimo consiglio comunale. Andare al consiglio comunale di domani sera, francamente, penso non abbia alcun senso, anche perché non è che in qualche ora si può risolvere o ci si può confrontare anche eventualmente sull'argomento. Quindi io, pur consapevole dei problemi che ci sono o per discuterla stasera o per rimandarla, ma a quanto pare non c'è la disponibilità, e capisco anche da parte della maggioranza, quindi di votarla stasera.
Grazie consigliere Benesperi. Consigliere Baroncelli.
Sì, no, volevo chiedere al consigliere Manetti se andiamo avanti a discuterla, se almeno la possiamo avere quello che si va a discutere. No, no, ma quella che si va no, perché almeno per vedere, per sapere cosa andiamo a discutere.
I diritti di sapere su che cosa si va a discutere, si leggeranno gli emendamenti che sono stati apportati, si voteranno gli emendamenti e si voterà la mozione semplice o emendata. Su questo ve lo garantisco io, se si va avanti. Questo non abbi dubbi. Prego.
Scusi, ma volevo rispondere al consigliere Manetti, cioè il nostro emendamento è stato protocollato stamattina, è stato inviato al Presidente, la vostra risposta al loro emendamento noi non si sa niente, oggi dovremmo vedere, quindi constatare, leggere su un argomento così importante e dare un voto, dare un giudizio, non mi sembra una cosa corretta, però fate voi.
Consigliere, scusi Manetti, consigliere Franceschina, il suo emendamento è vero, l'ha protocollato stamani, ma io personalmente l'ho trasmesso a tutti i consiglieri e tutti mi dicono che l'hanno ricevuto, oltre che alla Giunta. Ora, è prassi in un consiglio comunale, ora non è da noi, ma che possa essere presentato un emendamento anche durante la presentazione di una mozione, quindi non è una cosa anomala rispetto a una procedura, voglio dire. Capisco l'esigenza di approfondire, l'esigenza, no, lo comprendo, però devo anche rispettare, diciamo, da parte mia, la volontà che c'è nella maggioranza dei consiglieri. Quindi terminiamo qui la discussione, passiamo alla votazione. Consigliere Bartoli, no, Pieri, lei è già intervenuta, mi scusi, no, ora va. Consigliere Bartoli, un attimo che non è intervenuto e poi terminiamo.
Grazie Presidente. No, volevo solo ribadire un concetto, che in capigruppo viene detto e affermato determinate cose, in Consiglio Comunale viene rigirata la frettata completamente. Allora, io ve lo dico chiaro e tondo, sono sempre stato, mi sembra, corretto, se non sono stato corretto fatemi sapere quando, che magari posso anche chiedere scusa. Allora, vi ho fatto presente in capigruppo che la convocazione per il secondo giorno era alquanto inopportuna, perché non è prassi di questo Consiglio. Va bene, gli argomenti erano tanti e le cose andavano per forza discusse. Vi ho detto, è certo che vanno discusse perché è una mozione della maggioranza. Che mi è stato detto, no, ma forse secondo come si ritira. No, no, si ritira. Sia Baroncelli che Manetti hanno affermato questo, se andiamo oltre gli orari si ritira senza problemi, l'importante è discutere almeno il punto dello statuto. Bene, lo statuto è stato fatto, è stata fatta la mozione del consigliere Baroncelli, vedo che l'opportunità politica ce l'avete servita, ve la votate, perché io a questo punto non me la sento proprio di discutere un argomento così importante a quest'ora di sera, senza emendamenti alla mano, Quindi, signori miei, se andate in discussione, io ve lo dico già da adesso, mi alzo e vado via. La ringrazio, Presidente.
Bartoli, allora, ripeto le parole prima. Cioè, gli emendamenti possono essere letti, discussi, in seduta di Consiglio Comunale. Consigliere Manetti, prego.
Gruppo di maggioranza, visto che è previsto da convocazione, a noi sta bene il riaggiornamento della seduta per domani e domattina provvedo a protocollare gli emendamenti che porrò in discussione domani sera, grazie.
A questo punto, consigliere Guercini, intervenga anche lei.
Io dico questo, sì, questo io sto zitto perché giustamente facevo parte degli scambi degli emendamenti, perché tutto è partito dai nostri emendamenti giovedì mattina, tutto questa confusione qui. Però io l'ho detto, la mia proposta iniziale, forse probabilmente era la più sensata, era discutere in commissione e andare al prossimo Consiglio Comunale. Però qui si apre un precedente, cioè si sta andando a un altro Consiglio Comunale quando tra tutti noi si è detto, perché su questa ragione il consigliere Bartoli, che oltre la mezzanotte non si andava, si è detto anche alla penultima conferenza capigruppo, e soprattutto si è sempre detto non si fa un consiglio comunale per un punto, a meno che non caschi il mondo non casca, fare un consiglio comunale per un punto, a me va bene, è stato deciso così, però ognuno può si prendere le proprie responsabilità, grazie.
Mi sento, cioè, consigliere Guercini, per chiarire, nel senso che la prassi di terminare a mezzanotte non è un vincolo, è una prassi di consuetudine, di opportunità che abbiamo stabilito. Certo, poi, no, ma è una regola che se la maggioranza dei consiglieri ritiene opportuno in un particolare consiglio comunale derogare, c'è questa possibilità, cioè siamo autonomi in questa decisione. Questo dipende dalla maggioranza dei consiglieri. Poi, nel merito delle posizioni, con tutti, io le rispetto tutte le vostre, nel senso, quindi chiedo a voi cosa fare. Io ho previsto in questo Consiglio Comunale l'eventuale prosecuzione, perché è una dicitura che spesso viene usata, noi non si è fatto, ma gli inconvenienti possono essere diversi, in questo caso poteva essere il numero complesso delle proposte, ma può essere sempre un rimedio a un'eventuale emergenza, no? Di poterlo sapere una data certa in cui viene rinviato, quindi non è nulla di anomalo anche questo.
Il patto di come svolgere questo consiglio comunale era stato chiaro, perché mi pare averlo detto io, tutti sì, e è stato anche trascritto. Si è detto palesemente che questo strumento si usava solo se non si finiva lo statuto, e che se arrivavamo alla mezzanotte e mancavano le due mozioni si rimandava. Questo l'abbiamo pattuito due conferenze capigruppo qua. A me va bene tutto, sto a discuterla qui, andrò domani a discuterla, anche se la cosa la più insensata era tra un mese. Però, ragazzi, le conferenze capigruppo si dice sempre che ci si dà le regole di come svolgere il Consiglio Comunale, ce le siamo date e non le stiamo rispettando. Bene, so la prossima volta che non sto neanche a venire in capigruppo a discuterle, quindi grazie a tutti e farò altro.
Guglielmo Guercini, nella conferenza capigruppo abbiamo condiviso e l'ho... Permette un attimo. Nella conferenza capigruppo abbiamo condiviso e io l'ho sottoscritto insieme a lei e a tutti gli altri. Però nulla osta che se all'interno di un Consiglio Comunale, per esigenze politiche, esigenze particolari, la maggioranza dei consiglieri decide di continuare, è autonoma quella decisione, non è vincolante quella dei capigruppo. I capigruppo si danno delle prassi, si danno delle... Va. Cioè, questo è un rapporto tra i capigruppo. Va bene, allora scusate, mi sembra palese, no? A questo punto che io dichiari alle ore 0:21 la seduta del Consiglio Comunale conclusa, e vi annuncio che da domani sera
domani sera alle ore 20:45 proseguiremo questa seduta del Consiglio Comunale, senza ovviamente nessuna notifica da parte vostra, perché l'avete già ricevuta. Buonanotte a tutti e grazie.